saluti a Radio Blast. Vi vogliamo bene.
Qui io aspetto Gesù, alzo gli occhi lassù e guardo il cielo. So che ritornerà per noi come ha promesso il Signore. Non sono degno, però so che l'incontrerò per il suo amore. Guardo alla croce soltanto perché diede la vita per me. Sì, faccia a faccia vedrò come è il Signore nel suo splendore, ed io sarò nelle stanze gloriose del cielo, lì l'incontrerò. Lui mi guida ed ancor lo farà, a casa mi porterà. La sua opera che ha cominciato in me la compirà un giorno. Guardo alla croce soltanto perché Gesù morì per me. Sì, faccia a faccia vedrò come è il Signore nel suo splendore, ed io sarò nelle stanze gloriose del cielo, lì l'incontrerò.
Fratelli, buongiorno, Dio vi benedica, vi abbracciamo, benvenuti a Radio Blast. Buongiorno fratello Giuseppe, ti hanno sentito. Ciao.
Non riesco a nascondermi.
No, no, sei troppo loud.
Troppo, come si dice, volume troppo alto.
Volume alto, ecco.
E cosa devo fare? C'hai i suggerimenti?
Niente. Saluta i fratelli.
Il Signore permette che a volte dobbiamo tossire. C'è uno che deve parlare qualche ora, è poveraccio. Cercate di mettervi una mano sulla coscienza.
Ma quale poveraccio? Il Signore ti ha dato la potenza, la forza, la voce, lo Spirito Santo. Quale poveraccio?
Allora forse è la mia zucca che a volte si dimentica.
Amen. Allora, senti, Giuseppe, andiamo oggi direttamente.
Cominciamo, perché oggi vogliamo cominciare in quarta. Abbiamo deciso, fratelli, io e Angela, di cominciare in quarta.
E perché ci sono tanti fratelli che hanno inviato domande e siamo un po' indietro e speriamo oggi di catch up with everybody.
Sì, di recuperare.
Ecco. Allora, prima volevi condividere qualche notizia?
C'è una notizia di stamattina. Allora, vediamo. Elezioni in Bolivia. Ce l'hai quello lì?
Sì.
Ti è arrivato.
Sky TG24. Elezioni in Bolivia. Il paese ha il voto per le presidenziali con l'ombra di Evo Morales.
Ecco, Evo Morales sarebbe il piccolo dittatore comunista che ha guidato la Bolivia fino adesso. Sono 20 anni, guarda, leggi, lo dice nel leggi Lanza.
La Bolivia al voto dopo 20 anni di socialismo.
Quindi si parla tanto del disastro del fascismo, ma il comunismo non è meno. Si possono dare la mano e la contromano. Lanza dice la Bolivia al voto dopo 20 anni di socialismo. E guarda, qui c'è il manifesto, che è un giornale comunista, senti cosa dice.
Oggi Bolivia alle urne, la sinistra verso l'autodistruzione.
Capirei. Questo è un giornale comunista, stalinista, leninista, eccetera, ista. E lui è, qui dicono che la sinistra va all'autodistruzione. Cioè questi comunisti socialisti non hanno ancora capito che tra loro i fascisti non c'è niente. Cioè giocano a rimpiattino coi colori, eccetera, come PD in Italia, che ogni volta che così cambiano la bandiera, cambiano l'asinello, cambiano la quercia, e da comunisti diventano socialisti, bla bla. Cioè non hanno ancora capito che hanno bisogno di Gesù questa gente. Parlano tanto contro il fascismo, loro sono uguali. Colore diverso, inganni diversi, imbrogli diversi, ma insomma la cuccagna è sempre chi è che prende il potere. Il comunismo c'è un sacco di idee buone, come il fascismo, molte idee buone, buonissime, però siccome non credono nel messaggio di Gesù di nascere di nuovo, di amare il nemico, amare il prossimo, perché ieri parlavamo di quando evangelizzate nelle strade gli studenti, cos'è che dicevamo? Un modo per attaccare bottone è semplicemente dire ai studenti: senti, tu sei studente, sì, cosa studi, ok? E senti una domanda, diciamo, accademica, educativa. Secondo te qual è la cosa che può risolvere tutti i problemi del mondo? L'abbiamo detto ieri, no?
Sì.
E la cosa è Matteo 22, 37
qual è la risposta?
E 39.
Che noi daremo.
Sì, cioè dico, qual è la cosa che può risolvere i problemi del mondo? E la cosa è Matteo 22, 37 e 39, cioè così, ama Dio e ama il tuo prossimo. Perché devi amare anche Dio, ti dirà l'ateo, perché se non ami Dio non arrivi al prossimo. Quindi è quello che manca ai comunisti, ai socialisti, innanzitutto gli italiani, socialisti italiani, europei, mondiali, manca amare il prossimo. Il prossimo loro lo vogliono ammazzare perché è borghese. E allora in cosa sono meglio dei fascisti? Niente. È una bugia pitturata in un modo diverso. E qua dice questo giornale comunista del Manifesto: Bolivia alle urne, la sinistra verso l'autodistruzione. Capito? E c'è ancora gente che crede nel comunismo. Ci sono nazioni, Laos, Vietnam, Cuba, Venezuela e la Cina, sono ancora comunisti. E non ci entra nella zucca che non sono meglio dei capitalisti facendo così. E allora cosa ci vuole? Ci vuole Gesù. Ma il mondo mi ascolterà. Ma figurati se il mondo mi ascolta, non mi ascoltano neanche le chiese. E allora niente, vicolo cieco, una palla al piede, trascinando la cassa da morto, la stessa cassa da morto dove sono morte tutte le politiche, tutte le politiche umane, a cominciare da Caino fino a ieri, fino ad oggi, sono tutte morte, tutte le politiche. E allora questa è la notizia, che la Bolivia va al voto per le presidenziali con l'ombra di Evo Morales, questo poveraccio che, sai, comunisti come Zelensky, che lui è nazista di destra, e loro preferiscono distruggere la propria nazione, distruggere l'Italia, distruggere l'Europa, però il potere non lo mollano. Preferiscono fare karakiri e suicidio come Hitler, ma il potere non lo molleranno. E allora andiamo avanti. Andiamo in Albania allora.
In Albania c'è una notizia che dice: Albania advances AI integration in government for transparency and EU accession.
Allora dice qua che l'Albania cresce nell'integrazione delle AI, italiano intelligenza artificiale. Cioè le AI nel governo per trasparenza, per mostrare trasparenza in vista dell'accessione all'entrata dell'Albania nella comunità europea. Farebbero bene a tenersi fuori. Comunque, se vogliono andare a suicidarsi, facciano pure.
E cosa significa che stanno integrando AI nel governo?
Ma io l'avevo detto ieri. Questo qui sarà ricordato, questa data, potete scriverla se volete. Scrive da Albania, dice: integrazione delle AI nel governo di Albania. Questa data, secondo me, sarà ricordata come l'inizio dell'immagine della bestia.
Ai, ai, ai.
Va bene.
Cioè, l'AI farà le decisioni nel governo, farà le leggi,
sì, sì,
deciderà
sì.
la sorte sì, del popolo?
Sì. Sì, è un po' come oggi sono i computer che guidano, organizzano per, la meteorologia, anche tante politiche, anche tanti missili atomici, una gran parte di questi missili atomici sono integrati con i computer. Una volta si diceva il computer, adesso si dice l'AI. Il computer è l'intelligenza sua. Si calcola, dicono gli illuminari, ci dicono, che fra pochi mesi l'intelligenza artificiale supererà in tutti i campi quella dell'uomo. Oh, che allegria! Finalmente abbiamo un nuovo schiavista. Prima c'erano i politici, adesso ce le hai che ci dirà cosa fare e cosa non fare.
Incredibile.
Insomma, e questo è l'adempimento di una profezia Apocalisse 13. Andiamo lì, guarda, andiamo alla profezia che 2000 anni fa la Bibbia ci diceva che questo sarebbe avvenuto. E qui siamo agli inizi. Nelle notizie internazionali questa qui è una notiziola, una sciocchezza, una piccola cosa, ma uno che conosce la profezia drizza le orecchie, va bene? Perché quando giungerà l'anticristo, lui applicherà l'AI, AI in inglese sarebbe Artificial Intelligence, AI, italiano IA, come l'asino, IA, cioè intelligenza artificiale. Ma cos'è intelligenza artificiale? È il raglio dell'asino, cioè l'asino raglia, capito? Il mondo segue, IA. Suona meglio in italiano, IA.
Aiai.
Come raglia l'asino.
Guai.
Allora, io credo che questa AI, perché in Italia sì, lo dicono in inglese, in italiano, sono stancate dell'italiano, loro vogliono in inglese. Allora, in inglese, in italiano sì. In Italia l'intelligenza artificiale la chiamano AI, inglesizzata, inglesoide. Allora, già comincia a guidare le nazioni, sta cominciando a guidare la nazione più piccola, l'Albania. Ma sta tranquilla che arriverà a quelli più grandi, la Germania, l'Italia, la Francia.
Ma è pericoloso perché, va bene, l'intelligenza artificiale chiamiamola intelligente, però non ha la saggezza per guidare un popolo.
No, io credo che l'intelligenza artificiale non esiste. Non esiste. Semplicemente sono delle enciclopedie, sono dei programmi, sono delle nozioni che hanno messo, programmato dentro questa computerizzazione chiamata intelligenza artificiale, e in base a queste cose fornite dagli uomini, l'intelligenza artificiale ti dà le risposte. In un attimo ti scandaglia 10.000 enciclopedie e ti dà la risposta. In un attimo lo fa. L'uomo non può farlo così veloce, l'uomo però può farlo meglio, però non così veloce.
Allora diciamo che ha la conoscenza, tanta conoscenza, va bene come enciclopedia, però fare decisioni robotizzate nel governo è un'altra cosa, perché per quello ci vuole saggezza. Saggezza e intelligenza sono due cose diverse.
Sì, però questo qui al mondo sarà presentato come una cosa super partes, una cosa, come dice qua questo giornale albanese, dice for transparency and EU exceptions, e questo qui è il motivo che la usano, cioè per avere trasparenza, mostrare che non c'è corruzione per poter accedere all'Europa. Allora l'anticristo userà l'intelligenza artificiale per dire guardate, non c'è imbroglio, non c'è corruzione, è tutto scientifico. Sì, però le scienze sono due. Quali sono, Angela? Due scienze.
È la scienza di Dio e quella contro Dio.
E quella del diavolo. Le scienze sono due, per Dio o contro Dio, che la usa Dio, che la usa il diavolo. È un po' come il nazismo ha usato la scienza, ha usato la scienza medica. Con la scienza medica il nazismo voleva dimostrare che gli ariani erano superiori agli ebrei. E misurava col metro in tasca, metro da Sarti, misuravano la testa per misurare quanto cervello c'era dentro. Talmente erano pazzi questi qua, la razza ariana. Oggi la superiorità dell'anticristo, del mondo anticristo, la misurano chi ha più soldi, chi ha più potere e chi controlla più i media. Questi sono i metri di misura attuali. E allora, Dicevo, questo è stato profetizzato nella Bibbia, i fratelli nuovi che non mi conoscono diranno: ah sì, e dove? Apocalisse 13, Angelina, andiamo lì, 14 e 15, dicendo...
Dicendo agli abitanti della terra di erigere un'immagine della bestia che aveva ricevuto la ferita della spada ed era tornata in vita. Le fu concesso di dare uno spirito all'immagine della bestia affinché l'immagine potesse parlare e far uccidere tutti quelli che non adorassero l'immagine della bestia. Apocalisse 13, versi 14 e 15.
Il punto è che questo qui, che nella Bibbia si chiama falso profeta, leggere Apocalisse 19, 20, è il falso profeta che farà, virgolette, miracoli. Lui dirà agli abitanti della terra di erigere un'immagine della bestia, che è la bestia. La bestia, nell'Apocalisse 13 ci sono profetizzate due bestie, bestia 1 e bestia 2, due bestioni insomma. La prima è l'anticristo e poi al verso 11 la seconda è il falso profeta, che io secondo me è un pezzo grosso della religione cristiana che non conosce Cristo ovviamente, come Bergoglio, così uno così insomma. Ecco. E allora... Lui dirà agli abitanti della terra di erigere un'immagine della bestia. Credo che in parabola questo significa il regime. Un po' come l'immagine della bestia di Hitler era il nazismo. Va bene? E infatti dice al verso 15, affinché l'immagine potesse parlare e far uccidere tutti quelli che non l'adorano. Infatti chi non adorava l'immagine della bestia di Hitler, che è il nazismo, veniva messa a morto, internato in campi di sterminio, concentramento, nei forni crematori, eccetera, eccetera. Fratelli, voi che avete studiato il corso biblico profetico che mandiamo gratis ai fratelli nuovi, va bene? E appunto, fratelli nuovi, il corso biblico di 5 mesi lo abbiamo abbreviato a 20 giorni, condensato a 20 giorni. Quindi, chi è che non l'ha studiato bene adesso? C'è la possibilità a 20 giorni di avere un modo sommario, tutti i punti, insomma, ecco. Quindi siete benvenuti a scrivere, la nostra cara Angela ve lo manderà gratis.
Amen.
Fratelli nuovi, siete benvenuti. Allora, le nazioni adesso stanno iniziando a farsi guidare dall'intelligenza artificiale che, come è scritto Apocalisse 13, alla fine, o meglio, all'inizio dei 3 anni e mezzo, quando questo verrà implementato, l'immagine della bestia, che secondo me sarà un robot computerizzato con l'AI. Secondo me questo qui è questo, un robot computerizzato. Secondo me, no, non mi venite a dire dammi una scrittura, non c'è. Ma insomma qualcosa, viviamo in un'era tecnologica, quindi figurati se il diavolo non userà la tecnologia.
Sì.
Se volete una scrittura, non c'è una scrittura, non c'è scritto robot. E anche se ci fosse scritto, non era possibile perché a quei tempi non sapevano cos'era.
Mm-hmm.
Okay, andiamo lì a verso 15, Angelina.
Le fu concesso di dare uno spirito all'immagine della bestia.
Capito.
Apocalisse 13, 15.
Capito? Allora, cosa succede? Che quando l'anticristo prenderà potere, che lui sarà il più grande dittatore mai esistito, cioè il diavolo incarnato, insomma, e dirà al mondo che lui guiderà il mondo in un modo trasparente, onesto, non ci saranno corruzioni perché sarà il computer, l'intelligenza artificiale a decidere, a guidare il mondo. Quindi tutto trasparente, dirà. Però in quel momento lì, dice, le fu concesso, va bene, all'anticristo, di dare uno spirito all'immagine della bestia. Quindi questo computer sarà un diavolo, sarà un demone, un po' come le statue religiose che fanno statue di San Paolo, San Tommaso, San Pinco Pallino, Padre Pio. E dentro queste statue che tipo di spirito c'è? Il diavolo può mettere spiriti in queste statue, così che quando arriviamo noi fessacchiotti e crediamo di adorare la statua di Padre Pio o Padre Pio nella statua, si sta adorando un demone. Ci sono, come nella stregoneria, le pietre sono spiritate. Vai da un imbroglione stregone e ti dice: guarda, tu attaccati questa pietruzza intorno al collo e fin quando la tieni attaccata al collo sei protetto. Cioè il diavolo ti, insomma, non ti fa del male, non troppo male, solo un po', e fin quando c'è la pietra. Togli la pietra, il diavolo ti fa a pezzi, torni dal mago e dici: guarda, allora ti devo dare un altro tipo di pietra, però questo costa molto. E quello là che la notte non riesce a dormire, fammi, ma non mi interessa, mi vendo la casa, alla sera voglio dormire. Così funziona la stregoneria. E allora, fratelli, adoriamo Gesù Cristo.
Amen.
Seguiamo la Bibbia, memorizziamo la Bibbia, il Vangelo, nel nome di Gesù. Angela, è sufficiente fino a qui?
Amen. Sì, grazie. Ti metto
qui
questa scrittura messa in canto.
Di dare uno spirito all'immagine della bestia, affinché l'immagine della bestia parlasse e di far sì che tutti coloro che non adoravano l'immagine della bestia fossero uccisi.
Vado al messaggio di fratello R, che ha una domanda sull'evangelizzazione, che credo sarà utile per altri fratelli che evangelizzano. Lui dice: ciao cari fratelli e sorelle, come state? Ho una domanda. Ho incontrato un nuovo fratello mentre evangelizzavo. Anche lui evangelizza per le strade. Abbiamo avuto una conversazione sul rapimento ed è venuto fuori che lui predica il rapimento pre-tribolazione. Naturalmente non ero d'accordo con lui e abbiamo discusso un po'. Ho detto all'altro fratello che non potevo andare a evangelizzare con lui perché altrimenti sarei stato anche io colpevole di questa falsa dottrina. Il mio errore è stato quello di non avergli mostrato abbastanza amore durante la conversazione. Tuttavia mi sono scusato con lui e mi ha perdonato. La mia domanda è: posso evangelizzare con qualcuno che predica il rapimento pre-tribolazione o no? Cosa ne dite? Che Dio vi benedica. È interessante perché lo so che tanti fratelli che evangelizzano vorrebbero avere un compagno, qualcuno, perché Gesù li ha mandato due a due, è più facile due a due. Però spesso non trovano la persona che vede la fede, la Bibbia, con gli stessi occhi, con la stessa fede. E allora cosa facciamo? Ci uniamo nell'evangelizzare insieme anche se abbiamo dottrine diverse oppure no?
Ma assolutamente no, Gesù le mandò a due a due, ma erano leggi 1 Corinzi 1:10, erano in unità, 1 Corinzi 1:10.
1 Corinzi 1:10 dice: ora fratelli, vi esorto nel nome del Signore nostro Gesù Cristo ad aver tutti un medesimo parlare e a non aver divisioni tra di voi, ma a stare perfettamente uniti nel medesimo modo di pensare e di sentire. 1 Corinzi 1:10. Wow!
Camminare insieme, vai Amos capitolo 3, camminare insieme con persone che non si è d'accordo nella dottrina, capito? Come poteva Paolo andare in giro invece di andare con Barnaba, con Sila, andare in giro con uno che litigava sulle dottrine? Infatti appena Barnaba, Atti capitolo 15, si è messo a litigare con Paolo, immediatamente si sono divisi. Barnaba si era dimenticato, indipendentemente di cosa dicevano, su cosa litigavano, però quando c'è una leader, quando c'è un capo, devi sottometterti come al Signore. Barnaba non ha capito, che forse Barnaba, forse, non lo so, poteva anche avere ragione, era in discussione, però Paolo era il capo. Era sempre lui che andava avanti a spaccare il ghiaccio e Barnaba si è dimenticato. E allora ha litigato con Paolo, ciao, si sono divisi e Barnaba sparisce dal libro degli Atti. Innanzitutto, se uno sta litigando con te su una dottrina, è logico che il leader, la guida, non è dichiarata, perché Eliseo, virgolette, non ha capito chi è Elia e Elia, virgolette, non ha capito chi è Eliseo. Cioè, Eliseo deve seguire fin quando Dio lo unge e allora fa i miracoli di Elia. No, io non sono mai andato a evangelizzare con una persona che ha dottrine diverse, è impossibile. È come sposati una donna o un uomo che ha una dottrina diversa, sulla Bibbia, su questo, su quello, ma quello è un matrimonio, un vicolo cieco, un matrimonio diretto al divorzio. Non ti sposare con una donna o un uomo che ha la pensa diversa.
No.
Per questo che quelli che sposano religioni diverse come indù, musulmani, eccetera, finiscono sempre al divorzio,
litigare.
Logico.
Sì.
Hai trovato Amos 3,
sì.
Verso 3?
Due uomini camminano forse insieme se prima non si sono accordati? Amos 3, verso 3.
Quindi come puoi camminare evangelizzando se ogni tanto ti fermi e ti metti a litigare? Insomma, il rapimento è prima o dopo la tribolazione? Noi abbiamo fatto studi molto profondi, carichi di scritture, non dovete credere, fate Giuseppe. Credete alle scritture. Le scritture sono chiarissime. Matteo 24, 21 dice ci sarà grande tribolazione. Avanti, continua la legge a 29, dice dopo la tribolazione c'è il rapimento. E i falsi profeti dicono no, ma quando dice dopo vuol dire prima. Guarda, garantito io. Come ti chiami? Falso profeta. Ah, ho capito. Va bene, e allora cerchiamo di svegliarci.
E poi se sono in disaccordo su questo punto del rapimento, chissà su quante altre dottrine sono in disaccordo, perché questa dottrina è la base del tempo della fine, delle profezie, del prepararsi. Quindi se una pecorella vi chiede, parlatemi del tempo della fine, cosa avviene, cosa dice la Bibbia, le profezie, e come insegnerete a quella pecorella, secondo la tua fede, secondo la sua fede, prepararsi o no? Cioè tutto cambia.
Amen, amen, amen. È così. Due persone non possono camminare insieme. Un matrimonio non può andare avanti felice con una moglie che ha dei numeri o un marito. Perché la moglie e il marito che non stanno seguendo la stessa dottrina, qual è? Quella del Vangelo, della Bibbia. E quando c'è un problema, andare alla parola e scoprire cosa dice Gesù. Continuare a leggere la parola finché... Ho capito, guarda cosa dice qui. Se non sapete come leggere, attaccate al Vangelo dell'inizio, continuate a leggere finché trovate... Ah, questa scrittura però, questa scrittura è chiara, ho capito cosa devo fare. Va bene? Ecco. Allora, questa persona potrà anche essere credente, salvata, eccetera. Ma quanto operare insieme, questa è un'altra storia. Gesù ha chiamato 12 discepoli che lo ascoltavano, lo seguivano. E non appena uno è uscito appena da binario, ecco, era Giuda, sono diventati 11. Giuda era uscito da binario. E questo succederà con tutti quelli che vanno a evangelizzare con persone che hanno altra dottrina, altre idee, altre religioni. Tutte le religioni cristiane sono sette. Non c'è una religione cristiana che non è una setta. Parlo delle denominazioni. Il solo cristianesimo vero, completamente vero, è quello che segue il Vangelo. La cui dottrina è Gesù, il pastore è Gesù, la dottrina il Vangelo. Va bene? Allora poi quando andate a evangelizzare davanti alle pecorelle, potreste confonderle con dottrine diverse. Tu gli spieghi che prima o poi arriverai al rapimento, che dice, guarda, è scritto nero su bianco, dopo il rapimento. E lui dice, no, non sono d'accordo, ma cosa vuoi andare in giro con una persona che ti contraddice davanti alle pecorelle. Va bene? Guarda, questa è una cosa che a me mi è capitata, stavamo evangelizzando in Italia, dove eravamo vicino a Macerata, dove eravamo lì, e evangelizzata una persona che mi dice, ah, guarda qui, mi sta evangelizzando una persona molto in gamba. Dico, ah, sì, beh, sì, vieni. Sono andato a incontrare questa persona e c'era un gruppo di peco che questo qui stava evangelizzando. E io ascoltavo.
Quello sulla montagna?
Sì.
Ah, quello è stato ad Aquila.
Ah, quello è stato.
Abbiamo evangelizzato un giovane che era nelle tende.
Ah, eravamo lì per il terremoto, è vero?
Sì, per il terremoto. E questo giovane che è stato uno dei rifugiati che era nelle tende e ha detto mi piace tanto il vostro messaggio, il vostro teatrino che avete presentato e sono d'accordo con i vostri insegnamenti.
Perché abbiamo fatto un teatro lì sul Vangelo.
Però io ho seguito fino adesso un altro predicatore, venite a incontrarlo. E siamo andati a vedere quello sulla montagna.
Sì. Tu ti ricordi i dettagli, brava Angela.
Sì, che viveva come un po' in isolamento, come un ermita, si dice?
Eremita,
sì.
Uno barba lunga di Mosè,
sì.
Tipo impressionante.
E la gente andava a vederlo in gruppi come un santone.
E lui sì, è un santone. E questo giovane ci ha detto, dovete venire a incontrarlo, lui predica come voi,
ecco, sì.
Usa le scritture. Sì. Ma andiamo a vedere. E allora andiamo lì e lo troviamo qui con un gruppo di pecore, lui sta evangelizzando in un posto. E l'ascolto e tutto bene. A un certo punto comincia a parlare del rapimento. E dice, il rapimento è già avvenuto.
È già passato.
La risurrezione è già avvenuta.
Sì.
Dico, che cosa sta dicendo questo qua? La tribolazione è già arrivata, è passata. Non dovete preoccuparvi di niente. E dico, ai ai ai, non ci siamo qui. E allora a me non mi piace, cioè, quando un predicatore predica, non è bello interromperlo, no? Infatti in qualunque chiesa predicano, qualunque cretinate, ce ne sono diverse, però mentre predicano li rispetti, stai zitto, poi quando lui ha finito lo prendi in privato e ci senti, guarda che la scrittura dice così e non cos'è.
Sì.
Però e siccome stava ingannando tutte queste pecore, e loro hanno detto, ma forse qui è meglio che intervengo, no? E allora...
E le hai chiesto, ma tu sei stato rapito? E lui ha detto sì. E tu hai detto, ma come mai sei qui allora? E lui ha detto, ma sono stato rapito nello spirito.
Ah, ho capito.
E così ha spiegato.
Cioè lui spiritualizzava tutto. E allora lui dice, Dio mi ha rivelato l'Apocalisse. Adesso io capisco l'Apocalisse. Dice, ah sì. E cos'è? Dice, tutto quello che sto predicando è la rivelazione di Dio. Ah, che cioè che tutto è già avvenuto, risurrezione, rapimento,
sì.
eccetera, eccetera. Guarda, vai a Seconda Tessalonicesi 2, dove dice, alcuni dicono che il rapimento è già avvenuto. Seconda Tessalonicesi 2, all'inizio dice che alcuni dicono
verso
che...
Verso 3?
Sì.
Sarà. No, verso 2 anche.
Sì.
Non lasciatevi così presto sconvolgere la mente, né turbare sia da pretese ispirazioni, sia da discorsi, sia da qualche lettera data come nostra, come se il giorno del Signore fosse già presente.
Okay.
Nessuno vi inganni, perché quel giorno non verrà se prima non sia venuta l'apostasia e non sia stato manifestato l'uomo del peccato, il figlio della perdizione.
Ok, leggete il resto. Secondo
che è l'anticristo.
Secondo Tessalonicesi 2. Vedi, così si insegnano di scrittura in scrittura, non da teoria in teoria. E allora gli ha detto, ma scusa, io non ho capito, Dio ti ha aperto l'Apocalisse. Sì, io lo capisco tutto adesso. Ma sto insegnando l'incontrario questo qua. Gli ha detto, ma senti, rapimento è già avvenuto, risurrezione è già avvenuta. Sì, sì, sì. Gesù è già tornato. Sì, sì, sì. Tu sei stato rapito. Sì. E caspita, ma è così che insegni? E scusa, che scrittura ti ha dato il Signore? Ti avrà dato una scrittura? Sì, sì, mi ha dato una scrittura, sì. E quale sarebbe, se posso chiedere? Apocalisse 10, mi ha detto. Ma Apocalisse 10, guarda. All'inizio c'è un angelo che grida.
Sì.
Ma la leggi? Apocalisse 10, sì, deve essere verso 3, no?
Poi gridò a gran voce, come un leone ruggente, e quando ebbe gridato, i sette tuoni fecero udire le loro voci. Quando i sette tuoni ebbero fatto udire le loro voci, io stavo per mettermi a scrivere, ma udì una voce dal cielo che mi disse, sigilla le cose che i sette tuoni hanno detto, non le scrivere. Apocalisse 10, versi 3 e 4.
Capito? E dico, beh, qui non dice niente. Detto, qui,
cosa c'entra?
Qui il profeta non ha scritto niente. Dice, sì, lo so, ma Dio me l'ha rivelato a me. Cose che tuoni hanno detto.
Ah, quello che Giovanni non ha scritto, Dio ha rivelato
cioè,
a lui.
Cioè, questo è come quelle chiese evangeliche che basano la dottrina del rapimento, prima tribolazione, questi predicatori poveracci la basano su scritture che non esistono.
Un rapimento segreto con scritture segrete.
È talmente segreto che non lo sa neanche Dio.
No.
Non è neanche scritto nella Bibbia, perché è un segreto, capisci?
Ok, sì.
007. Cioè, questo qua diceva... Beh, sì, non l'è scritto perché cioè Dio aspettava che arrivasse lui per rivelargliela a lui, capito? Cioè, è così che insegnano i falsi profeti, no?
E quindi okay. Noi abbiamo detto a questo giovane che deve decidere lui chi vuole seguire,
sì.
Quali insegnamenti vuole scegliere.
Ti ricordi, siamo rimasti fino alle 3 del mattino a predicargli.
Sì.
E siamo andati via dalla riunione, siamo tornati all'accampamento dei rifugiati del terremoto e sotto la luce di un fanale, di una luce, un palo di luce, leggevamo le scritture fino alle 3 del mattino, perché era una pecorella questa. Dice io sono confuso, non so chi crede, fino adesso ho seguito lui, però mi piace come predicate voi. Gli ho detto, guarda, noi stiamo andando di scrittura in scrittura, questo qui va di rivelazione personale a un'altra rivelazione personale, stai basando la fede su un uomo.
No, l'abbiamo detto a lui di discernere, di chiedere a Dio chi usa le scritture nel modo giusto, e lui deve fare questa scelta.
Certo.
Perché è venuto per giorni a seguire gli insegnamenti.
Diversi, Chiaralina, vivevamo nelle tende, ti ricordi? Che
sì.
Ci avevano dato una tenda insieme agli attendati, perché noi evangelizzavamo gli sfollati, no? E allora mi ricordo che c'era un prete cattolico nero dall'Africa, super pecora, ed era molto scoraggiato perché dice la gente bestemmia Dio, dove è il tuo Dio che ha permesso che i miei parenti morissero, la mia casa è crollata, dov'è Dio? Lo bestemmiavano. E questo prete era scioccato, veniva dall'Africa, e in Italia la culla del cristianesimo, invece ha trovato un branco di capre che bestemmiavano Dio, come in Apocalisse 16. Dio ha mandato la sua ira, in quel caso, e bestemmiavano Dio. Ok, in conclusione, guarda, concludo con un'altra scrittura e poi basta, Matteo 12, andiamo lì, al verso 25, Gesù dice.
Gesù, conoscendo i loro pensieri, disse loro, ogni regno diviso contro se stesso va in rovina, e ogni città o casa divisa contro se stessa non potrà reggere. Matteo 12, verso 25.
Ok, penso che posso anche fermarmi qui. Quindi una casa divisa va in rovina, non puoi andare a evangelizzare con uno che crede in false dottrine. False dottrine non perché lo dico io, ma perché non ha scritture. Questi predicatori imbroglioni che predicano il rapimento prima della tribolazione non hanno scritture. Tu le vedi, si presentano al pubblico con una borsa attrezzi, giratubi, le chiavi inglese, il martello, il cacciavite, per cosa? Per stortare tutte le scritture che usano. La scrittura dice così, aspetta adesso io un po' di filosofia, un po' di cretinate predicate, alla fine ti faccio vedere che sta scrittura dove dice Matteo 24-29 che il rapimento è dopo la tribolazione, vorrà dire prima la tribolazione. Ciechi come talpe, Angela, non mi fare gridare troppo, per
okay,
favore.
Okay,
prendi
capito.
Il microfono.
Va
perché
bene.
Sennò già c'è una brutta reputazione.
Quindi per evitare di portare confusione alle pecorelle, meglio se o non andate a evangelizzare insieme o vi mettete d'accordo prima che la Bibbia ha l'autorità finale per decidere quale dottrine sono giuste e sbagliate. Se lui, quel fratello, riceve le scritture, potete fare qualcosa insieme, se no non si può fare niente.
Gloria a Dio.
Amen.
Sufficiente?
Sì. Vado al prossimo?
Okay. Cos'è, Rosa Maria?
Sì, avrei un'altra domanda che diversi fratelli ci hanno scritto di questo che è successo in una chiesa in Italia. Rosa Maria è una delle sorelle che ha chiesto. E andiamo al Signore a vedere se è una cosa da Dio o no. Ciao a tutti voi, carissimi fratelli.
Ciao.
Volevo fare una domanda a fratello Giuseppe.
Dimmi, shoot.
È possibile che mentre c'è un culto in una chiesa piena con tanti giovani, ci può essere una manifestazione di polvere d'oro?
Polvere d'oro, l'Eldorado.
È vero che Gesù dice che ci saranno segni, ma questo non l'avevo mai sentito.
Quindi chi cerca oro, fratelli, andate in queste chiese e portatevi una sacca, insomma, per mettere il polvere d'oro.
È vero che Gesù dice che ci saranno segni, ma questo non l'avevo mai sentito.
Sì.
Le persone che erano nel culto si sono ritrovati con addosso ai vestiti e nelle mani polvere d'oro.
Si sono ritrovati ricchi.
Fammi sapere, fratello, un abbraccio.
Insomma, bisogna rispondere a queste cose.
Ma certo che bisogna rispondere. Questi sono una chiesa evangelica che credono in Gesù.
Sì, ma oggi chiesa evangelica, guarda, sono rimaste poco. Ci sono un sacco di pecorelle sincere, dolci, ma i pastori e i predicatori per la maggior parte sono mainstream, cioè tradizionali.
Ma appunto ci sono pecorelle sincere, ci sono persone nate di nuovo, ci sono persone con Spirito Santo. Lì si predica anche la parola di Dio vera, non solo dottrine false. C'è un mischio di tutto.
Ma una volta i Vangeli c'erano famosi ai miei tempi, no? Per predicare la parola, credere nella parola, ai tempi di Billy Graham, no? parola, 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 ammirabile. Oggi sono diventati uno straccio, i predicatori.
Allora, questa polvere d'oro viene da Dio o no?
Sì, questa è la domanda. Segni di polvere d'oro nelle chiese. Chi li manda questi segni?
Sì.
Guarda, io direi, cominciamo a Matteo 16, c'è una scrittura lì, guarda, perché questi qui sono segni che suppostamente ti fanno credere in quello che il predicatore sta dicendo. 1 a 4 deve andare.
I farisei e i sadducei si avvicinarono a lui per metterlo alla prova.
E gli chiesero
di mostrar loro un segno dal cielo.
Ma egli rispose,
quando si fa sera, voi dite, bel tempo, perché il cielo rosseggia.
E la mattina
dite, oggi
tempesta,
perché il cielo rosseggia cupo.
E allora Gesù conclude.
L'aspetto del cielo lo sapete dunque discernere.
Cioè, sapete discernere i segni del cielo,
E i segni dei tempi non riuscite a discernerli.
Capito, se non discerniamo i segni dei tempi, siamo ciechi. Il Signore si aspetta che discerniamo i segni dei tempi. Che tempi viviamo qui? 4.
Questa generazione malvagia e adultera chiede un segno, e segno non le sarà dato se non quello di Giona. E lasciateli, se ne andò. Matteo 16, da 1 a 4.
Il segno di Giona, sappiamo, è 3 giorni, Gesù sepolto, e dopo la risurrezione. Quindi il segno del figlio dell'uomo è la risurrezione. Cioè da credere per fede, perché quando lui è risorto lo ha fatto in un modo che le capre, i caproni, Erode, i farisei, nessun segno per loro, niente. Gesù non è che dopo che è risorto è andato da Ponzio Pilato a tirargli un piede mentre dormiva. Pilato, le tue mani sono belle pulite e lavate a questo punto, sei a posto? No, non è apparso alle capre, solo alle pecore. Cioè, voglio dire che il segno del figlio dell'uomo, che è la croce, la resurrezione, è da credere per fede. La salvezza non è nel vedere Gesù risorto, ma nell'andare da Gesù in ginocchio in camera tua e chiedere: se sei veramente figlio di Dio, mio Salvatore, mostramelo. Lo devo capire con lo spirito e con la mente. Allora prima con lo spirito e poi arriva anche alla mente. Cioè, questo significa che non è Dio che manda questi segni. Dice, il segno del figlio dell'uomo non è l'oro che scende come la manna, ma siamo impazziti. Il segno è per fede, la resurrezione è da credere per fede, che non è Dio che manda questi segni, come ci sono chiese che dicono, perché anche, questo avviene anche fuori dall'Italia, non è un trucchetto che il diavolo usa solo in Italia, ma dicono che sono apparsi dei gioielli, che sono apparsi in certe chiese evangeliche in altre nazioni, oltre a polvere d'oro. Poi naturalmente tutti sappiamo delle statue che piangono sangue. Il diavolo può fare questo. I maghi d'Egitto hanno cambiato l'acqua in sangue come Mosè. Il diavolo può fare queste cose. Cerchiamo di non essere fessacchiotti della nonna. I segni di Gesù e la risurrezione sono i miracoli, le guarigioni, e il segno più grande è la parola. La parola che se preghi ti cambia la vita. Cioè, vediamo per esempio, andiamo a Luca 23, guarda. Vediamo Erode. Vediamo nel caso di Erode cos'è che Dio pensa dei segni miracolosi. Cos'è che dice Erode a Gesù riguardo ai segni miracolosi? Qui c'era un altro, Erode si chiamava, voleva un segno miracoloso. Quelli lì che si fanno abbagliare dall'oro che scende dal cielo. Erode era lo stesso. Andiamo all'8 e 9.
Quando vide Gesù, Erode se ne rallegrò molto, perché da lungo tempo desiderava vederlo, avendo sentito parlare di lui.
E cosa sperava?
E sperava di vedergli fare qualche miracolo.
Sì, capito. Voleva andare al circo senza pagare il biglietto. No. Presto, fai un miracolo così. Ti credo anch'io. Allora, 9?
Gli rivolse molte domande.
Ma?
Ma Gesù non gli rispose nulla. Luca 23, versi 8 e 9.
Non lo degnò neanche di una risposta. Ah, Signore, aiutaci. Queste sono chiese, questo non è Erode, queste sono chiese che dovrebbero essere in strada come Gesù a cercare le pecore. No, sono lì, seduti, aspettare che cada polvere d'oro dal cielo. I segni veri sono un'altra cosa. Andiamo a Marco 16. Tutt'altra cosa sono i segni veri e sono come questi. Marco 16, Angelina, sì. 17-18, vai come il vento.
Questi sono i segni che accompagneranno coloro che avranno creduto.
Nel nome mio?
Nel nome mio scacceranno i demoni, parleranno in lingue nuove, prenderanno in mano dei serpenti, anche se berranno qualche veleno, non ne avranno alcun male. Imporranno le mani agli ammalati ed essi guariranno. Marco 16, versi 17 e 18.
Questi non è polvere d'oro dal cielo, così che il Vangelo di confermare il Vangelo di prosperità.
Oh,
soldi.
Oh, no.
Soldoni. Dio mi ama, soldi. A me mi ama di più oro dal cielo, a me più di voi. Un gioiello caduto giù sulla testa mi ha fatto un pernocolo. No. Non cerchiamo, ma siamo pazzi.
Quindi i segni sono guarigioni, liberazioni, questo tipo di segni.
Sì, ma Gesù lo dice chiaro, questi sono i segni,
sì,
che accompagneranno chi ha creduto. Scacciare demoni, parlare in altre lingue, se bevi un veleno che il diavolo ti avvelena qualcosa, non muori. Ci vuole un pizzico di fede? Non andare ad attaccare la bottiglia alla candeggina e dire oh, sono morto. Allora... I veri segni sono per accompagnare. Accompagnare cosa? Il predicatore del pulpito? No! Accompagnare frate Giuseppe? No! Per accompagnare la parola pura e basta. E non per impressionare qualcuno. I segni in se stessi non sono mai, mai il messaggio di Dio. Messaggi non sono i segni. Questo può andare da un tarocchista. Vai da uno stregone, una strega, porta i soldi e ti fa un segno, come i maghi egiziani. Allora, i segni così, come fanno i tarocchi, come fanno i stregoni, è il nemico che cerca di impressionarti con questi. Il vero segno è la parola e l'opera di Cristo. Cominciare con l'opera di Cristo è la resurrezione. Quindi non oro e soldi dal cielo, ma come disse Pietro a Angelina, Atti capitolo 3, al 6.
Dell'argento e dell'oro io non ne ho.
Capito? Non gli ha dato una spruzzata di polvere d'oro in faccia. Tu guarda, io sono Pietro. E su questa pietra troverai dell'oro. Non è questa la storia.
Dice no, oro, no.
Ma quello che ho?
Ma quello che ho te lo do.
Nel nome di Gesù Cristo, il Nazareno, cammina.
Atti 3, verso 6.
Chiese, evangeliche, cattoliche, dobbiamo camminare, non impantanarci nel fango delle dottrine umane. Atti 9, 34, andiamo da Enea.
Enea, Gesù Cristo ti guarisce.
Alzati!
Alzati e rifatti il letto.
Ed egli?
Egli subito si alzò. Atti 9:34.
Matteo 8:3. Vedi cosa sono i segni. Alzati e cammina, Enea.
Gesù, tesa la mano, lo toccò dicendo, lo voglio, sii purificato. E in quell'istante egli fu purificato dalla lebbra. Matteo 8:3.
Questi sono i segni che accompagneranno quelli che avranno creduto. Questi sono i segni, non un piccolo demone in cima al campanile che butta giù polvere d'oro per i fessacchiotti. E questi hanno anche il coraggio di andare a casa, scuotere bene la polvere dei capotti e mettere da parte quell'oro stregato, l'oro maledetto, di stregoneria, l'oro che viene dal diavolo, contaminato dai demoni. Non lo fate! Scuotetevi non solo i vestiti, il vestiario nell'immondizia, ma scuotetevi anche la polvere dai calzari e andate a seguire Gesù. Cos'è tutto quest'oro? Arrivarono i saggi d'Oriente, portarono oro, incenso e mirra, ma loro lì c'era uno scopo, doveva finanziare, va bene, il viaggio in Egitto di Maria e Giuseppe. E finanziare il loro viaggio. Arrivano in Egitto, una lingua diversa, un mondo diverso, una cultura diversa, e quei soldi gli servivano. Non è che trovavano sempre una stalla di Betlemme per vivere. Ed ecco che Dio ha provveduto tramite i saggi dell'oro per finanziare il loro viaggio. E lì c'è uno scopo che Dio ti dà dell'oro. Mm-hmm. Ci sono dei falsi profeti che dicono, sì, ma anche Gesù ha generato una moneta in bocca al pesce. E cosa voleva? C'era uno scopo.
Sì.
Lo scopo che doveva pagare le tasse. E decise di farlo in un modo miracoloso per mostrare che lui diciamo, è al di sopra delle tasse. Infatti ha detto, i figli non sono soggetti a pagare le tasse. Allora, questi sono i segni di Dio. Capito quali sono i segni? Non la polvere d'oro. Capito? In ogni vera chiesa Dio ci deve aiutare a non essere indegni. Dio ci aiuta in qualunque chiesa noi siamo a non cercare la volontà di Dio nell'oro. Già lo stanno cercando nel Vangelo di prosperità, che è un Vangelo del diavolo. C'è il tempo che sei ricco come Abramo, che era ricchissimo, c'è il tempo che sei poverissimo come Paolo, che diceva so essere ricco e so essere povero. Il punto non è essere ricco o povero, il punto è essere nella volontà di Dio. Gesù non viene qua per convalidare con polvere d'oro a me o a te, un predicatore o una chiesa. E certo che certi predicatori useranno questi miracoli come convalida per loro, per le loro dottrine, fuori binario, supergrazia, Vangelo, prosperità, false dottrine, rapimenti segreti, i tuoni che tuonano in Apocalisse 10,
sì.
Non lo scrivere perché è riservato al falso profeta tal dei tali.
Mm.
Al contrario, i segni servono solo a confermare la parola, il messaggio, non il predicatore, non la chiesa tal dei tali, oro, soldi e gioielli, non provano un fico secco, lo può fare anche il diavolo. Lui non ha problemi lui a usare segni miracolosi. Infatti, guarda, prendi una scrittura Apocalisse 13, va?
Sì.
A 14. Com'è che il falso profeta inganna il mondo?
E seduceva quelli che abitavano sulla terra coi segni che le era stato dato di fare in presenza della bestia.
Quindi ingannava il mondo coi miracoli del diavolo.
Dicendo agli abitanti della terra di fare un'immagine della bestia che aveva ricevuto la ferita della spada ed era tornata in vita. Apocalisse 13, 14.
E allora, fratelli, se la nostra fede ha bisogno di segni, siamo già ingannati. Andiamo a Giovanni 20, dove dice questo. Benedetto è colui che crede senza vedere, come Gesù ha detto a Tommaso. Giovanni 20, 29.
Gesù gli disse, perché mi hai visto, tu hai creduto. Beati quelli che non hanno visto e hanno creduto. Giovanni 20, verso 29.
Adesso dobbiamo innalzare una chiesa, una dottrina, perché cade giù polvere d'oro. Ma quello lì è l'immondizia del cielo. Cosa vuoi che sia la polvere d'oro per il Signore? Quelle cose che il diavolo usa per ingannare, no? E la prima cosa che il diavolo usa per sedurre sono le ricchezze. Ma i veri miracoli di Cristo sono sempre guarigioni, liberazioni, la salvezza dei perduti, ridare la vista ai ciechi, liberazione dal diavolo. Questi sono i segni. Io credo che questi segni sono senza senso né significato scritturale, perché Gesù ha sempre rifiutato di fare segni eclatanti, appariscenti. Alla risurrezione non è apparso nessuno che non credeva. Far credere, cioè praticamente è una corruzione. Se credi in questa chiesa, ti do un po' di oro. Arriva un altro, io te ne do di più. Dio ci aiuti. Guarda, io mi ricordo una storia quando ero in India. Posso raccontarti una storia dell'India?
Sì.
Aspetta, insomma, la ricordo bene.
Sì.
Non so se l'ho già raccontata qualche anno fa. Io stavo evangelizzando e sono andato in una scuola a evangelizzare. Ho parlato col direttore di questa scuola. Stavo distribuendo materiale del Vangelo. Alla fine, da un materiale del Vangelo, dice se potete dare un'offerta, se potete. Cioè, un po' come vendere Nuovi Testamenti, vendere materiale, no? E quindi predicavo il Vangelo e d'altra parte si cercava di sostentarci un po'. Vado da direttore della scuola e gli dico, guarda, abbiamo questi materiali. E lui aveva loro fanno questo schiacciano in un mortaio dei fiori e fanno della pasta di diverso colore, no? Pasta dei fiori, come può essere giallo, può essere verde, eccetera. Tu li vedi gli indiani in India che hanno tutte queste cose sulla fronte, anche sul capo, sì, si mettono questi colori, si mettono. E questo era così, questo direttore, aveva tutte queste cose impiastricciate sulla fronte. E io speriamo che prenda questi materiali, almeno studia un po' di Vangelo. E lui mi fa, sono felicissimo. Ho detto, perché? Perché Dio mi ha benedetto, Dio naturalmente è Dio indiano, non nostro. Ah sì, che è successo? Non smetteva di sorridere, sembrava drogato, ubriaco. Ho detto, che è successo? Sono andato a visitare il guru Pinco Pallino, non mi ricordo come si chiamava, e allora ha imposto le mani su mio figlio, 11 anni, ha imposto le sue mani sulla sua testa e ha profetizzato che lui sarebbe stato un guru e avrebbe fatto segni miracolosi, eccetera.
Oh no.
Gli ha detto, ah sì? Fa sì, sì, sì. Ed eccolo qui, e lì seduto vicino alla sua scrivania c'era un bambino di 11 anni. Serio, sembrava una statua di Buddha. Serio, occhi profondi, era come in trance.
Oh.
Dice, eccolo qui, ha ricevuto lo spirito del guru. Ha detto, Dio ci liberi. E allora io ho cominciato a parlargli di Gesù. Allora gli ho detto, questi materiali possiamo lasciarli? E allora lui si gira gli occhi, incrocia l'occhiata, gli occhi fissi di suo figlio e gli faceva segno con la testa, li prendiamo o no? Allora il figlio annuito lentamente in un modo da santone, no? 11 anni era già santone.
No.
Annuisce e lui dice ok, va bene, vi do anche un'offerta per la missione, eccetera. Tutto a posto.
Quindi il figlio ha deciso?
Il figlio ha chiesto, Santone, lui è suo figlio Santone, e non ho potuto rimanere molto a evangelizzarlo perché mi ha anche detto che potevo anche andarmene.
Huh.
E allora diciamo, ho dimenticato una cosa. Dice, quando è andato dal guru che gli ha imposto le mani sulla testa del figlio, mm-hmm. povero figlio, preghiamo per lui, che sicuramente spiriti sono entrati in lui, e li vedevi sì. Gli spiriti.
Sì.
Dice, allora, dopo che ha imposto le mani a mio figlio, siamo andati a casa? Sì. Abbiamo aperto la porta? Sì. Ed ecco, sul tavolo della cucina, c'era un mucchio di soldi.
Oh.
Quindi lui felicissimo, no? Non solo il figlio guru, ma anche un mucchio di soldi. Infatti in India c'hanno questi idoli, c'è una dea che distribuisce soldi.
Mm-hmm. Quindi infatti, per lui questo è un segno, soldi.
Trovare i soldi. Mm. E quindi è un po' come l'oro che cade in queste chiese, capito? In queste chiese cade l'oro dal cielo. Tu sai che il diavolo e i demoni vivono al secondo cielo.
Mm-hmm.
Primo cielo è quello nostro, secondo cielo è quello di Satana e il terzo cielo è quello di Dio. Per questo è che gente che ha avuto esperienza di vita dopo la morte attraverso un tunnel per andare nel terzo cielo.
Mm-hmm.
In quel tunnel è protetto dal secondo cielo. E dal secondo cielo il diavolo non fa nessuna fatica a generare polvere d'oro e gettarla su queste povere chiese stanno credendo ai segni dei maghi d'Egitto, che loro moltiplicavano le mosche, moltiplicavano il sangue, cambiavano l'acqua in sangue. Va bene, questo è quello che succede.
Wow.
Quindi Dio non farà segni che come mandare oro, dollari, euro dal cielo per innalzare me, te, la mia chiesa o un'altra.
Mm-hmm.
Ma i veri segni quali sono, fratelli? L'ubbidienza al Vangelo, ai suoi comandamenti, che amiamo Dio e amiamo il nostro prossimo. Il prossimo più prossimo è la nostra moglie, il nostro marito, i nostri mariti, i nostri figli. Questi sono il prossimo più prossimo. E non basiamoci su cosiddetti miracoli, oro, gioielli, conti in banca. dei predicatori del falso Vangelo di prosperità. E loro dicono, vedi, io predico la prosperità e Dio lo conferma. No, Gesù non è venuto per confermare a te, è il contrario. Tu devi confermare Gesù, quello Amen. Che dice la parola.
Amen, sì.
Statue che piangono, come c'è il sangue di San Gennaro a Napoli, che si, ogni anno diventa liquido. Suppostamente segni mandati da Dio, ma stiamo scherzando. Guarda, vai Isaia 8, per cortesia, 8:20.
Attenetevi alla legge e alla testimonianza. Se un popolo non parla in questo modo, è perché in esso non c'è luce. Isaia 8, verso 20. Cioè alla parola. La parola ci conferma questi segni, se sono da Dio o dal diavolo.
Sì, è la parola, la parola. Alla legge, alla testimonianza, se non parlano così, in esso, in questo popolo, non c'è luce. Per questo che la luce così fioca nel cristianesimo mondiale. Vanno a cercare i segni carnali. E ogni tanto il diavolo gliene dà qualcuno. Una statua si mette a piangere sangue, San Gennaro il suo sangue diventa liquido. E cercano intercessori, santi che possano avere più amore di Dio. Guarda, questa gente che un po' di Cristo lo predicano, ma non lo vivono. Cercano di convalidare le loro false dottrine delle loro chiese, troppo spesso fuori binario. Guarda, c'è l'esempio del santone indiano, uno che si chiamava Sai Baba, che è morto nel 2011, e del quale molti dicevano che faceva miracoli e guarigioni, andavano in India a trovarlo, questo qua. Ma io credo che i suoi cosiddetti miracoli provenivano dal nemico, dal diavolo, perché il Baba non seguiva, non predicava Gesù e il Vangelo, ma predicava se stesso. 1 Timoteo 4:1 dice lo Spirito di Dio.
Ma lo Spirito dice esplicitamente che nei tempi futuri alcuni apostateranno dalla fede,
dando retta
a spiriti seduttori e a dottrine di demoni. 1 Timoteo 4, verso 1.
Non andate in chiesa dove vi insegnano dottrine di demoni, viene l'Anticristo. I gioielli che lo Spirito Santo ci manda dall'alto sono cose ben diverse e sono gioielli spirituali. Guarda, Luca 24, Angelina.
Sì.
49.
Ed ecco, io mando su di voi quello che il Padre mio ha promesso, ma voi rimanete in questa città finché siate rivestiti di potenza dall'alto. Luca 24, 49.
Dall'alto dice, non aspettate l'oro, ma la potenza spirituale
Amen.
Di Dio, Isaia 32, Alleluia. Angelina, al 15.
Finché su di noi sia sparso lo Spirito dall'alto.
Questo deve venire dall'alto, lo Amen. Spirito di Dio, non l'oro.
Molto più prezioso. Finché su di noi sia sparso lo Spirito dall'alto e il deserto divenga un frutteto e il frutteto sia considerato come una foresta.
L'albero del giusto è un albero di vita. Il nostro frutto non è solo un frutto, è un albero che produce frutti. Il nostro frutto è un albero. Gli alberi producono frutti. Noi produciamo alberi spirituali, con frutti spirituali. Ogni frutto un'anima salvata. Isaia 32, 15. Amen.
Amen.
In conclusione, guarda, Galati 5, 22, e mi fermo qui. Perché è questo. Qual è il frutteto di Dio? Quali sono i frutti di Dio? Non è oro, gioielli. Dice che in cielo con l'oro ci asfaltano le strade, c'è scritto nella Bibbia. Va bene. Galati 5, 22.
Il frutto dello Spirito invece è amore,
gioia,
pace, pazienza, benevolenza, bontà, fedeltà, mansuetudine,
autocontrollo.
Galati 5, 22.
E fede, amore di Dio, amore per gli altri, cercare le pecorelle e dargli... Cosa andate? Quando questa gente va a evangelizzare, che gli dà un po' di polvere d'oro alle pecorelle? Ma dategli un po' di Spirito Santo.
Amen.
Dategli la salvezza. Che gli dai? Vai a evangelizzare nella Bibbia, tieni un po' di polvere d'oro, così... Che stai cercando di fare ingelosire? Guarda, io ho ricevuto dell'oro e tu no. Oh, io sono più spirituale, io sono un apostolo. Ecco. Dio ci liberi, Dio ci aiuti e Dio ci liberi da queste false dottrine. Amen, Angela.
Amen.
A te la parola, cara Angela.
Grazie per tutte le scritture. Una ricchezza di scrittura abbiamo letto.
Sì,
bellissimo.
Sì, sì, ho messo una piccola lista perché c'è gente che queste sciocchezze ci crede sul serio. State credendo ai maghi d'Egitto che facevano tre miracoli hanno fatto. Hanno imitato Mosè a tre miracoli e poi si sono fermati. Alleluia.
Grazie Gesù.
Avanti nel nome di Gesù
Prossimo,
Cristo.
Una domanda da parte di Antonella. Buongiorno. Ultimamente, grazie a voi, sono vicina a Dio. Vi seguo da 10 anni, ho imparato tanto. Ma perché se vado a comprarmi qualcosa di nuovo, mi sento in torto con Dio? Non so, mi vergogno, i sensi di colpa, tipo che ho fatto una mancanza a Lui. O semplicemente se esco per un compleanno, mi sento in colpa, perché ho dedicato del tempo ad altro e non a Lui. Mi potete rispondere? Grazie, vi voglio bene. Wow, interessante. Credo che tante persone che veramente amano Gesù, cristiane, si chiedono ma qual è il limite? Quante cose posso fare per me stessa senza peccare, senza andare contro Dio perché non voglio ferire Gesù? Quindi c'è un bilancio, un equilibrio giusto?
Sulle compre?
Sulle compre, sui compleanni. Sì, cosa fai per te stesso?
Ho letto un articolo che ci sono delle persone che quando hanno crisi, hanno problemi, vanno a fare compere e spendono più di quello che dovrebbero.
Ah, come rimedio.
Altri invece mangiano e diventano
sì, vero.
100 rotti chili, purtroppo.
No, ma quello è un problema. Quella è una assuefazione, diciamo, un'ossessione.
No, ma anche perché magari ho conosciuto una donna che aveva un marito adultero. E questa donna aveva un ufficio. Aveva un marito adulto, era la mia padrona di casa, dove abitavamo in Est Europa. Andavamo là a pagare l'affitto e lei lavorava in un ufficio come contabile. E questa donna era grassa. E siccome il marito se la faceva con la segretaria e anche con quelle che non erano segretarie, allora lei si rifugiava come consolazione nel cibo. E poveraccia era su 120 kg, che il marito la trascurava e lei mangiava. Però quando il nostro corpo ha bisogno di cibo, quello è un segno che non stiamo mangiando la parola di Dio, non stiamo mangiando la volontà di Dio, non ci stiamo nutrendo con le scritture. Invece di mangiare un altro snack, un'altra, si dice, merenda, dobbiamo mangiare la parola. Ha detto Geremia, ho trovato la tua parola e l'ho divorata. Va bene?
Amen.
Quindi, fratelli, non abbuffiamoci di cibo o di vino perché qualcosa va storto, nostra moglie, nostro marito, eccetera. Va bene?
Sì, sì.
Allora.
E tornando alla domanda di Antonella, le ha detto si sente in colpa se compra qualcosa di nuovo per se stessa, come se farebbe un torto a Dio.
Ma Antonella cara, è una cosa che dobbiamo tutti quanti imparare. Vai la scrittura, Matteo 6,33.
Cercate prima il regno e la giustizia di Dio e tutte queste cose vi saranno date in più. Matteo 6,33.
Quindi, praticamente, cara Antonella, comincia a cercare la verità di Dio, la volontà di Dio. Vedrai che quando hai imparato questo, o stai imparando questo, non vai a fare spese che non dovresti fare. E quando fai spese, compri delle cose, allora è volontà di Dio. Il diavolo non può condannarti. Evidentemente il diavolo ti condanna forse perché hai comprato cose inutili. E allora il diavolo usa quello come metro di misura. Vedi, ha comprato questo e questo, quindi tu sei... ti condanna. Allora stai attento a come spendi i soldi, perché i soldi è una cosa, capito? Non siamo qua ad adorare i soldi, però bisogna usare saggezza, questo sto insegnando ai miei figli. E voglio questo, voglio questo. Dice, no, guarda, qui i soldi vengono dalle decime, i fratelli fanno anche sacrifici a mandarli e noi dobbiamo essere fedeli davanti a Dio. Fratelli non sono qui a vedere come spendiamo i soldi, ma Dio vede, vero Angela?
Vero. Per questo voglio precisare e chiedere più in detail, I want to ask you.
Più dettagliatamente.
Una sorella può comprarsi un profumo? Un rossetto?
Certo, e mica deve puzzare come una stalla piena di letame.
Quindi non sentirti in colpa se ti compri un profumo, ma se ti compri 10 perché devi avere tanti tipi diversi di profumi diversi, se hai tanti rossetti che devi cambiare ogni giorno colore, quello sì, è sbagliato, è esagerato.
Ma guarda, io compro dopo barba, un po' di colonia, acqua di colonia, ma guardo il prezzo prima.
Guarda il prezzo
Non guardo
anche.
Parigi, Nova York.
Ah, no.
Canicati e Cinisello Balsamo.
No, è ridicolo quelle marche care. No,
capito? Cioè, guardo il prezzo, non prendo il più economico che è assolutamente acqua.
No.
Ma neanche, non andate per il prezzo, non andate per la signorina con i tacchi alti nella scatola lì. Cioè, non il più economico, ma neanche troppo caro, però, perché, come dicevo, i nostri soldi vengono dalle decime. Quindi il Signore guarda, vede se... Quindi attenzione, quando comprate, guardate il prezzo.
E il gelato? Non è una necessità, è un piacere. Va bene comprarlo?
Beh, misuratamente puoi. Ricordati che pieno di zucchero ti fa male.
Cioè, non ti serve tutti i giorni un gelato, ma ogni tanto prendi uno,
ma io
no
adesso
problem.
Non voglio mettere... lunedì sì, martedì no, cioè questo qui,
no.
Fatevi guidare dallo spirito, perché non siamo sotto la legge, no?
Ecco.
Puoi mangiare un gelato,
ecco,
lo puoi offrire anche a me se vuoi ogni tanto.
Ups.
Adesso sono 2 o 3 mesi che non mangio un gelato, perché è zucchero.
Perché siamo nell'inverno qui, è per quello.
Sì, ma anche d'estate, non è che siamo tutti a mangiare gelati
no,
qua.
No.
Cioè,
infatti no.
Sì, ragazzi sempre chiedono gelato, io dico guarda che...
Ma la mamma lo fa in casa, e quello sì.
Sì.
Quello meglio.
Dio la benedica. E loro lo vogliono comprare fuori, però, perché la mamma non mette molto zucchero. La mamma lo fa col miele, con zucchero marrone, scuro.
Sì.
Beh, è così che anche Debra è molto brava a fare marmellate, questo, però adesso stiamo tagliando le marmellate perché... c'è troppo zucchero, troppo dolce, quindi stiamo andando piano. Cioè qui abbiamo un regime, cerchiamo di operare come se fossimo soldati, capito?
Uh-huh.
Cioè ci sono regole. Allora, andiamo a Matteo 6,33, guarda.
L'ho letto
quello.
Cercate prima il regno di Dio, tutte le altre cose vi saranno date in più.
Ecco, l'hai letto quello, bene.
Poi un'altra
questa
domanda.
È la chiave, questa è la chiave, cioè se cerchiamo prima Gesù, allora potremmo andare fuori, ti serve un paio di scarpe, comprale, serve delle calze, comprale, però cioè, io ho conosciuto delle case che a casa loro è come un negozio, capito? I bambini avevano 50 giocattoli, la donna aveva 50 paio di scarpe a spillo, eccetera,
sì, no, è vero,
eccetera,
sì, esagerano,
magari hai... Se usi cravatte, devi avere 4, 5, 6 cravatte che devi cambiare. Però non hai bisogno di un negozio di cravatte.
Eppure voglio dire che è successo a tutti noi che prima o poi abbiamo comprato delle cose sbagliate, che dopo ci siamo pentiti. Perché ho comprato questa cosa? Cosa fai?
Preghi e dici, Gesù, perdonami, starò molto più attento. Ti penti e sei a posto.
Ok.
Tutto lì.
Ok.
Tutto lì. Non c'è condanna. L'importante è però che vedi lo sbaglio. Quindi assicurati, cara sorella, che non stai perdendo il tempo e il denaro che Dio ti dà in inutile shopping, compere superflue.
Mm-hmm.
Cioè, perché lì viene il senso di colpevolezza. Se compri troppo, poi ti senti colpevole, poi viene il diavolo e ti condanna. Prima il diavolo ti spinge a comprare idoli e poi ti condanna perché l'hai comprato. E questo è il diavolo. Quindi stai lontano da queste trappole.
Amen.
E allora non farti condannare, però se quello che compri è per necessità, per la gloria di Dio o per il tuo bisogno, allora vivi felice nella sua volontà. Vuoi una scrittura, 1 Corinzi 10,31.
Sia dunque che mangiate, sia che beviate, sia che facciate qualche altra cosa, fate tutto alla gloria di Dio. 1 Corinzi 10, verso 31.
Infatti io e i miei figli qua gli insegno, sì, abbiamo i soldi a comprare quel giocattolo e quest'altro, cerchiamo di non comprarli. Quello che cerco ultimamente, tu mi hai sentito spesso, Angelina, e insegno ai miei figli la bellezza della stalla di Betlemme, vero o no?
Sì.
Mi senti spesso parlare di quello?
Sì, perché è bene sapere come vivere con e senza, come ha detto Paolo in Filippesi. So come abbondare, so come essere in necessità. In tutto do gloria a Dio.
Gloria a Dio.
Mi piace quella testimonianza di Richard Wurmbrand, che ha detto, mentre era in America e c'è tanto materialismo, andava nei supermercati, guardava in giro ai prodotti e diceva: quel prodotto non mi serve, quel prodotto posso fare senza, quell'altro non lo compro. Quindi addestrava se stesso che può vivere senza tanto,
certo,
materialismo. Si può vivere bene, non ti serve tutto quello che vedi. Però il necessario compratelo senza sensi di colpa.
Il necessario.
Il necessario.
Amen.
E l'altra domanda di Antonella era: va bene se vado a un compleanno? Perché mi sento in colpa anche per quello.
Ma io non vado ai compleanni perché si ubriacano, diventano stolti, diventano
parlano superficiali.
Di cose, parlano superficiali, parlano di cretinate, non vado. Non vado, semplicemente. Ma anche nel mondo, cioè li vedevo superficiali. I loro valori non li condividevo, perché io rifiuto Gesù a 9 anni, volevo fare il prete. E diciamo, sono sempre stato diverso dal mondo. Mi piaceva guardare le stelle. Guardare le stelle piangevo, perché non sapevo perché, però piangevo da vedere le stelle, il firmamento. E i miei amici parlavano sempre di Milan, di Inter, di donne, di sesso. Io mi annoiavo, perché ero molto romantico, eccetera, perché ero già salvato. Non predicavo il Vangelo, però vivevo in un altro mondo e mi sentivo strano, perché dicevo: perché sono così diverso? Perché non riesco a mettermi lì la radiolina, ascoltare sempre, tutte le domeniche pomeriggio, ascoltare partite di pallone? Così si faceva, così, quando io avevo 10-15 anni. Eppure adesso capisco, perché a 25 anni ho ricevuto un battesimo esplosivo, atomico, dello Spirito Santo, e ho cominciato ad esplodere. Cioè non ero... Quindi se non ti senti bene nel tuo andare nei compleanni, come che dici, non si sente bene?
No, ha detto che a volte, aspetta che lo leggo di nuovo... Se esco per un compleanno mi sento in colpa perché ho dedicato del tempo ad altro e non a Gesù.
Sì, sì, ma in effetti credo che questo sia lo Spirito Santo, perché oggi i compleanni sono feste pagane. Sono lì solo a cercare donne, a cercare uomini.
Può essere, però se si tratta di un compleanno in famiglia, diciamo tu quel giorno hai dedicato tempo a Gesù, hai fatto la tua parte e poi tua figlia ti invita al compleanno della nipotina.
Sì,
e se non vai si offendono, cosa fai?
Questa è una decisione personale. Io trovo sempre modi di evitare queste cose. Non vado ai funerali perché sono troppo distanti, eccetera.
E magari la gente non si ubriaca, è solo una celebrazione in famiglia, così.
Ma io quando me per sbaglio mi capita di essere una celebrazione, evangelizzo.
Ah, ok, ecco.
E a me non mi invitano molto, perché ho dei parenti che a me non è che mi invitano troppo, perché sanno che si tratta di evangelizzazione.
La reputazione va avanti.
Certo, a volte faccio capito di fare delle Skype con dei parenti che ho, e mi sono messo a predicare, qualcuno si è anche offeso.
Mm-hmm.
Qualcuno che era pro-aborto, eccetera, si è offeso.
È così.
Però è però così, è meglio così, perché almeno non mi invitano. Ci
capito,
siamo?
Ho capito, sì.
Altre domande?
No, va bene.
Sufficiente?
Quindi quella scrittura dice tutto, 1 Corinzi 10:31. Sia che mangiate, sia che beviate, fate tutto alla gloria di Dio.
Ecco.
Per esempio anche noi qui a volte, di solito la domenica sera, ci mettiamo tutti insieme in comunità per fare comunione insieme, per stare insieme, ridere insieme e poi guardiamo anche un film insieme.
Con messaggio buono.
Di solito film vecchi, di 100 anni fa, 80 anni fa, perché quelli hanno ancora valori buoni.
Però parlano di Dio ancora.
Sì.
A quei tempi il diavolo non aveva preso controllo dei media come oggi e di Hollywood.
Ma nella conversazione e nel centro di quella serata è sempre Gesù. Non sì, è sì, bere, sì. Ballare, niente.
No, che bere e ballare.
Niente di quello.
Ma no.
Cioè è sempre Gesù il centro e allora va bene.
Gesù è nostra Alfa e Omega.
Amen.
Così che facciamo colazione insieme o pranzo insieme o che vediamo un film insieme. Infatti preghiamo il bene del film e diciamo Signore aiutaci a ritenere il buono e scacciare il male.
Sì.
Signore fa che questo film sia edificante, che impariamo qualcosa. Va bene, poi vediamo film vecchi, Gary Cooper, film vecchi che lì si parlava di Dio, c'erano, devi andare film di 60, 70, 80 anni fa.
Sì, sì.
Li cerchiamo in internet e li troviamo. È meraviglioso come lì parlano ancora di Dio e i predicatori e le chiese non sono lo zimbello e i cretini che li fanno apparire la Hollywood di oggi. Oggi Hollywood, lo spot preferito è prendere in giro Dio, la Bibbia, i predicatori. L'Islam li rispettano, non senza motivo, perché quelli là gli tagliano la testa e gli sparano. Invece i cristiani, famosi per essere fessi, e li prendono in giro come gli pare, ma uno di questi giorni arriverà il Signore col suo Armageddon e allora vedremo chi sono i veri fessi. C'è altro, Angelina?
Su questo no,
Signore,
grazie.
Benedici i fratelli, aiutali, Signore, a non condannarsi quando fanno le spese e quando fanno le spese, shopping, cercare di non comprare cose inutili, di non comprare idoli da mettere a casa, da ammuffire, prendere polvere, un oggetto inutile da spolverare. Signore, aiutaci. Quando andiamo a fare andiamo al supermercato, Signore, guardarsi intorno se c'è qualcuno che sta facendo la spesa, che possiamo dare un volantino, una piccola parola, Dio ti benedica.
Amen.
Alleluia. Angela, a te.
Alleluia. Vado alla domanda del fratello A. Lo chiameremo solo con la iniziale.
A. Fratello A, cosa dice?
Cari fratelli, vi chiedo una preghiera di guarigione per me. Sento che sto impazzendo. Perché ho continuato a peccare dopo aver ricevuto lo Spirito Santo. Ho commesso peccati di pornografia molto gravi, nonostante sapessi che non avrei dovuto farli più. Ho chiesto varie volte perdono al Signore, ma non mi sono mai sentito realmente perdonato. Adesso sto andando incontro a delle depressioni e sento grande rimorso per quello che ho fatto e mi pento. Il mio pensiero vaga da solo e non riesco a fermarlo e non riesco a concentrarmi durante la lettura della parola. Sto andando incontro a problemi mentali. Prego il Signore di essere guarito dai problemi mentali che si stanno verificando e liberato da questi spiriti di pornografia che mi opprimono. Dio vi benedica.
Gloria a Dio, fratello A. Signore ti benedica.
Amen.
E sai, fratellino, tutti cadiamo nella fossa prima o poi. Paolo diceva in Romani 7, era legato al peccato, schiavo del peccato. Tutti pecchiamo. Il più grande, uno dei più grandi uomini della Bibbia, antenato di Gesù, Davide, cascato nella fossa del vomito di Batseba. E insomma, sono solamente i farisei che si sentono meglio degli altri. Il vero uomo di Dio sa che è conciato male, sa di meritare l'inferno e ringrazia il Signore Gesù Cristo per averlo salvato. Allora tu, c'è una fossa che continua a ricascarci. Cos'è, solo il porno o c'è altro, Angela?
È solo la pornografia che sta menzionando.
Pornografia è una cosa creata dal diavolo perché la tua carne, perché piace alla tua carne e quindi la carne sempre la chiama, no? Allora, in questi casi serve il digiuno. Il digiuno ti può guarire se lo fai sul serio. Puoi digiunare diversi giorni, puoi digiunare, non so, per esempio mezza giornata e mangiare solo la cena, solo il pranzo. E questo va bene anche, perché se per esempio lavori e non è buono per il tuo corpo fare un Ramadan, e non è buono, allora cosa fai? Almeno un pasto abbondante devi farlo per poter andare avanti, il tuo corpo non ce la fa. Comunque il digiuno è potente. Il digiuno, ha detto Gesù in Matteo 17, questo tipo di diavoli se ne vanno solo con la preghiera e il digiuno. Non stava parlando del diavolo particolare, stava parlando che i discepoli, se volevano cacciare tutti i diavoli, dovevano pregare e digiunare. Il problema non era il diavolo, erano i discepoli. Insomma, la cosa principale, io ti consiglio di pregare, ma pregare sul serio, però non preghierina scioccarella religiosa. Preghiera per ricevere lo Spirito Santo. Lo Spirito Santo non è una religionata, non è un'altra cretinata religiosa. Lo Spirito Santo è la salvezza. Ricevendo lo Spirito Santo puoi anche ricevere la salvezza. Altri invece ricevono prima la salvezza e in un secondo luogo il battesimo. In ogni caso, Spirito Santo, io non so neanche se possiamo andare in cielo senza Spirito Santo, senza battesimo dello Spirito Santo. Domande che fratelli ci hanno fatto, è una cosa da riflettere. Insomma, pregare, iniziare ad avere una vera comunione con il Signore, questo ti libererà dalla pornografia. Che la pornografia è una cosa che ti assilla, ti ossessiona. Quelle donne, quegli uomini sono satanici. È il diavolo che usa il sesso. Astoreth si chiamava nel Vecchio Testamento, Astarte. Era una dea che hanno trovato delle statuette, raffigurata che con degli animali, raffigurata.
Oh.
Cioè era un idolo, era la dea che Jezebel, dei tempi di Elia, adorava. Astoreth. E allora oggi si chiama pornografia, è lo stesso diavolo, lo stesso demone, la stessa ossessione, e dove vai a dormire la notte arrivano gli spiriti di pornografia. Impara a metterti in ginocchio la sera prima di addormentarti, cerca Gesù, continua a pregare Gesù finché non fai contatto, svuota il tuo cuore, la tua anima, i tuoi peccati, piangi, disperati con Gesù Cristo, funziona. E poi, dopo di questo, secondo passo, devi cominciare a tenerti occupato con i progetti per il Signore. Amare i fratelli, amare le pecorelle. Come le ami le pecorelle? Tramite l'evangelizzazione. Capite? Io sono un fanatico dell'evangelizzazione. Io ho risolto tutti i miei problemi con l'evangelizzazione. Quando le cose andavano storte nella mia vita personale, nella mia famiglia, le persone vicine, andavo a evangelizzare.
Sì.
Evangelizzare e trovavo gente che stavano peggio di me, gente che voleva suicidarsi. E allora come fai a non dimenticarti delle tue cretinate e occuparti di queste persone? Guarda, sabato, ieri, Angela, abbiamo dato un messaggio sulla memorizzazione, vero?
Sì.
Quindi non so se lo devo ripetere di nuovo.
All'inizio della diretta hai parlato dell'importanza di memorizzare, perché le scritture che metti nel cuore, nella mente, ti puliscono la mente. Altrimenti è certo che il diavolo viene con ossessioni, con perversioni, con dirty things, garbage.
Pensieri sporchi dell'immondizia.
La sua immondizia. Però se tu memorizzi le scritture, quella ti lava la mente, ti purifica, ti dà una vita pura, pulita,
pensieri puri,
pulita davanti a Dio, e ti aiuta a camminare sulla strada stretta e angusta.
È diabolico che tu incontri una donna, un uomo, e devi pensare a quelle cose. È diabolico.
Sì.
Non devi essere così succube. Puoi essere libero, puoi essere puro. Questa è una scelta che ciascuno di noi deve fare.
Però allora, questo viene dalla memorizzazione.
Ripassare il messaggio di ieri sulla memorizzazione. Abbiamo una lista di scritture da memorizzare, le più importanti della Bibbia. Che Angela, come si scaricano dalla radio?
Andate sulla pagina di radioblast.net, sulla pagina italiana, e lì vedete un tasto chiamato Volantini di Evangelizzare. Sotto quel tasto c'è il libretto di memorizzazione.
Indirizzo?
Radioblast.net.
capito fratelli, radioblast.net. Radio Blast, io secondo me c'ha le ore contate, non è che abbiamo molto tempo di rimasto, perché il diavolo ci sta attaccando con un sacco di bugie e purtroppo sta facendo inciampare un sacco di pecorelle. Quindi Radio Blast ha, diciamo, tempo misurato, non è che potremmo andare avanti molto. Il diavolo ci sta sparando con cannoni grossi, bugie.
Eppure ci sono ancora tanti fratelli nuovi che scrivono, che sembra che il diavolo non raggiunge tutti, non riesce a scandalizzare tutti.
E gli unici sono i fratelli nuovi che a contatto con queste bugie si fanno contaminare, inciampano alcuni.
Alcuni, penso di sì.
Sì, allora fratelli, fate tesoro, perché Radio Blast non continuerà per sempre. Neanche Gesù di Nazareth è continuato per sempre. Con più è forte il messaggio, con più il diavolo ti combatte con le sue bugie, eccetera.
Amen.
Sei in una guerra, arrivano i carri armati potenti e ci sono gli anticarro che li aspettano.
Sì.
Capito? Noi siamo un carro armato per Gesù, però il diavolo prepara gli anticarro. E la posta in palio sono le pecorelle che il diavolo vuol distruggere. Non vuole che raggiungiamo con questo messaggio. E allora cosa spara gli anticarri del diavolo? Fango, bugie. Il diavolo non ha altro che bugie, non c'è nient'altro. Allora.
Comunque, parlando qui tra di noi, voglio dire che a noi non interessa tanto difendere Radio Blast, assicurarci che rimane online.
Tanto non serve niente.
Non ci interessa. È importante che noi continueremo a evangelizzare anche senza Radio Blast. E lo faremo localmente, online, ovunque possiamo, andremo avanti a evangelizzare, innalzare Gesù, difendere la parola Gesù. Poi
sì,
se nessuno ci conosce va bene per noi.
Mandateci un indirizzo qualsiasi, un casolare, cosa volete, che magari vi scriviamo per posta. Avremo sempre un bollettino che manderemo. E poi vedremo fratelli a venire qui. Fratelli della zona li incontreremo quando potremo. E vi aiuteremo tutto quello che possiamo, con consigli, eccetera. E quindi questo sarà il nostro futuro. Pregate per noi, perché non credo che potremo continuare tantissimo. Non credo.
Ma io mi ricordo dall'inizio...
Ma non solo per la persecuzione, che anche quello, ma anche perché il mondo cambia, anche perché l'anticristo si sta rinforzando,
sì.
Anche perché i governi adesso si stanno organizzando per ammazzarsi gli uni gli altri, e tutto il diavolo per operare ha bisogno della confusione e sta portando confusione dappertutto. La confusione principale sono le guerre, poi c'è la confusione finanziaria, tutti indebitati, poi c'è la confusione culturale, che adesso si chiama woke, e poi c'è la confusione sessuale, e c'è la confusione nelle scuole, che non hanno mai avuto molto da insegnare, adesso proprio quasi niente.
Io mi ricordo che dall'inizio, da quando abbiamo questa radio, 11 anni fa, tu dicevi, ma verrà il giorno che l'anticristo la chiuderà, e non la possiamo evitare. È scritto nella Bibbia, saremo perseguitati, e succederà anche a noi.
Anche Gesù,
quindi dall'inizio eravamo preparati per
anche
questo.
Gesù è stato fermato dopo 3 anni e mezzo crocifisso.
Sì.
Era
sì.
Parte di un piano, ma anche il nostro è parte di un piano, che non potremo continuare per sempre. Altrimenti non saremmo... Il nostro messaggio non sarebbe veramente profetico.
Amen. Quindi siamo nelle mani di Dio.
Gloria a Dio. Guarda, contro la pornografia, dà una scrittura contro la pornografia, l'abbiamo citato ieri, ma la citiamo di nuovo, Filippesi 4:8, Angela. Quindi,
fratelli, tutte le cose vere, tutte le cose onorevoli, tutte le cose giuste, tutte le cose pure, tutte le cose amabili, tutte le cose di buona fama, quelle in cui è qualche virtù e qualche lode, siano oggetto dei vostri pensieri. Filippesi 4, verso 8.
Qui sta dicendo, applicandolo a quello che tu, il dolce fratello, ci scrivi, sta dicendo, quando arriva il diavolo della pornografia, quando arrivano le streghe della pornografia, allora... Dirigi la tua mente, è in tuo potere di farlo, perché dice la Bibbia, cos'è in 1 Corinzi 14? Lo spirito dei profeti è soggetto ai profeti. Il nostro spirito è ai nostri ordini. E allora, quando arrivano i diavoli, concentriamo la mente verso le cose vere, onorevoli, giuste, pure, amabili, di buona fama, dove c'è qualche virtù, qualche lode, siano oggetto dei vostri pensieri. La cosa che il diavolo attacca innanzitutto, prima di tutto, sono i pensieri.
Vero.
Il diavolo mira la nostra mente, per questo che i giornali parlano che ci sono, mi pare, circa 200 milioni di ammalati mentali in Europa, ufficiali. 200 milioni di ammalati mentali. Perché il diavolo fa impazzire la gente. Tu puoi andare avanti fino a quando c'hai 20 anni, 25 anni, 30 anni, 35 puoi arrivare. Poi la mente esplode. Se non arriva Gesù, la mente diventa demoniata. Diventa posseduta da soldi, da pornografia, da ogni sozzeria. Sono demoni. Quando Gesù stava parlando con i discepoli, Matteo capitolo 16, a un certo punto Gesù si gira verso Pietro e gli dice: vattene Satana, a Pietro. Caspita. È come il diavolo parlava attraverso Pietro. Parlava attraverso Pietro. Come accidente è possibile? È possibilissimo. Perché è un po' come la radio che ha le onde radio in tutto il pianeta. Il diavolo ha le sue onde malefiche in tutto il pianeta. In questo momento che stiamo qui, che sto parlando, il diavolo dove è? Il suo spirito è qui intorno. Se io non sto attento, va a finire che dico cose sbagliate, dottrine sbagliate. Vado a credere al rapimento prima della tribolazione, vado a credere al Vangelo di prosperità, vado a credere che la polvere d'oro dovrebbe scendere qui. Cioè il diavolo influenza le nostre menti. E allora cosa fare? Allora dobbiamo assicurarci che noi, il nostro corpo, non siamo guidati, il nostro spirito, che non sia guidato dalla nostra mente carnale, ma che lo Spirito Santo in noi guidi la nostra mente carnale. Abbiamo due menti. Una è la mente di Cristo, l'altra la mente della carne, la mente del mondo, quella che muore, insomma. Va bene, dobbiamo assicurarci che non la mente carnale deve guidare la nostra mente spirituale. E questo facciamo quando cadiamo nella pornografia. La mente carnale dice: ah, hai visto che quella foto con quelle donne, quegli uomini, ah, po, po, po. E dice: vabbè, faccio solo un click. Paiono tre donne mezze nude, ti stiamo aspettando perché ti amiamo. Sì? Sei sicuro che... Sì, e non dimenticare PS, portare i soldi. Capito? Cioè, la pornografia non è gratis. In un modo o nell'altro vogliono controllarti, schiavizzarti e demonetizzarti, toglierti i soldi. Basato sul principio della stregoneria. Non ci cadete! Tutte le cose vere, onorevoli, giuste, pure, amabili, di buona fama, dove c'è qualche virtù, qualche lode, virgola! Siano queste cose oggetto dei vostri pensieri. Amen. Va bene, fratelli? Siate liberati nel nome di Gesù Cristo da ogni pornografia, da ogni pensiero di adulterio. Quando guardate quella moglie, mettetegli tutto il cuore nel nome di Gesù. Quella moglie, quel marito, mettete il cuore. Sì, ma mio marito non lo merita. Beh, perché tu lo meriti, scusa. Mia moglie non capisce, perché tu la capisci. Angela, secondo Corinzi 10, 3 a 5.
In realtà, sebbene viviamo nella carne, non combattiamo secondo la carne. Infatti, le armi della nostra guerra non sono carnali, ma hanno da Dio il potere di distruggere le fortezze, poiché demoliamo i ragionamenti e tutto ciò che si eleva orgogliosamente contro la conoscenza di Dio, facendo prigioniero ogni pensiero fino a renderlo ubbidiente a Cristo. Secondo Corinzi 10, da 3 a 5.
Alleluia.
Amen, sì.
Alleluia, alleluia, alleluia. Questa è la polvere d'oro dal cielo. Capito? Per androni religiosi non perdete tempo. Le streghe sono arrivate e hanno invaso le chiese. Queste chiese qui sono invase da spiriti malvagi. Guarda, andiamo Apocalisse 16, Angelina. Ho ricevuto questa scrittura.
Sì.
Vuoi sapere il riferimento?
Sì.
Io non lo so. Perché non predichi un po' che la cerco?
Posso leggerti?
Eccolo, 16-14.
Vorrei leggere qualcosa collegato a questo.
Va bene, 16-14, lo leggi dopo, adesso predichi quello che vuoi.
Oh, no, voglio leggere una testimonianza, un messaggio da parte di Salvatore.
E non vuoi finire il paragrafo?
Sì,
qua.
Ma è sul paragrafo questo.
Ok, d'accordo.
È perché anche lui, questo fratello, da anni che stava combattendo contro le stesse cose, ossessioni, come questo fratello ha, certo in un modo un po' diverso, che è attaccato da altre cose, ma cose che non ha potuto liberarsi da anni e chiedeva sempre preghiera. E Salvatore ha detto così. Questa settimana ha scritto: cari fratelli di Radio Blast, sono Salvatore. Sto ricevendo e rifacendo il corso di liberazione e guarigione. Sto iniziando a sentirmi meglio, più forte e unto. Dichiaro di essere completamente libero da ogni cosa nel nome di Gesù.
Alleluia.
E di dimenticare la recita sbagliata di preghiere da ex cattolico.
Alleluia.
Ringrazio già il Signore Gesù per tutto ciò che farà per me in questo corso.
E ne farà.
Chiedo una vera conversione, non a parole ma a fatti, in verità e continuità. E dichiaro la vittoria di Gesù sulla mia omosessualità, sulla mia disobbedienza e pigrizia. Grazie, Dio vi benedica e mi aiuti.
E ti aiuterà.
Questa è fede.
Perché ti ama.
Ha detto che grazie al corso di liberazione già ha più fede e più forte, riesce a resistere, a proclamare la vittoria. Vedi, la parola ti dà questo.
Quel corso di liberazione è un corso che è unto dal Signore. Per quale motivo i fratelli vengono liberati? Perché fratello Giuseppe c'ha il diploma?
No.
Ma chi se ne frega del mio diploma che non ho?
È la potenza delle scritture.
Oh, capito? Se ascoltate questa scrittura, non dico me, le scritture, con tutto il cuore vedrete miracoli.
Amen.
C'è un canto che dice: vedrai miracoli, vedrai
sì.
Miracoli se crederai.
Amen.
Alleluia.
Amen.
Allora adesso mi fai finire il mio paragrafo?
Sì.
Grazie, sei molto ragionevole. Allora, andiamo al sesto angelo, la sesta coppa, sedicesimo capitolo, verso dodicesimo, nel nome di Gesù Cristo, amen.
In Apocalisse.
Ah sì, Apocalisse.
Poi il sesto angelo versò la sua coppa sul gran fiume Eufrate, e le sue acque si prosciugarono perché fosse preparata la via ai re che vengono dall'Oriente.
Cioè le nazioni orientali che avrebbero appoggiato l'Anticristo.
E vedi
che
uscire.
Appoggeranno. Al 13.
E vidi uscire dalla bocca del dragone, da quella della bestia e da quella del falso profeta.
Cioè questa è la trinità infernale, dragone, bestia, anticristo e falso profeta.
Tre spiriti immondi, simili a rane.
Allora, cosa assomigliano gli spiriti del diavolo? Assomigliano a rane.
Essi sono spiriti di demoni, capaci di compiere dei miracoli. Essi vanno dai re di tutta la terra per radunarli per la battaglia del gran giorno del Dio Onnipotente.
Che sarebbe Armageddon.
Vado avanti?
Sì.
Ecco, io vengo come un ladro. Beato chi veglia e custodisce le sue vesti, perché non cammini nudo e non si veda la sua vergogna.
16.
E radunarono i re nel luogo che in ebraico si chiama Armageddon.
Ok, volevo leggere queste scritture per mostrare come il diavolo opera. Verso 13 di nuovo.
E vidi uscire dalla bocca del dragone, da quella della bestia e da quella del falso profeta, tre spiriti immondi, simili a rane.
Ecco,
Apocalisse 16, 13.
Se volete sapere come opera il diavolo, stiamo parlando di quello. 14, di nuovo.
Essi sono spiriti di demoni, capaci di compiere dei miracoli.
Ok, e vanno in giro a ingannare il mondo. Ok, e qui vanno... Lei finisce la scrittura.
Essi vanno dai re di tutta la terra per radunarli per la battaglia del gran giorno del Dio Onnipotente.
Quindi gli spiriti del diavolo vanno in giro a ingannare i re, i governatori, i presidenti, i ministri, i politicanti, le televisioni, insomma tutti questi stregoni, per portare ad Armageddon affinché Dio li possa distruggere, li porti nel luogo dove Dio li giudicherà. E allora quello che volevo dire è che la pornografia opera così. Sono spiriti di diavoli, così
sì.
Come il diavolo parlava attraverso la bocca di Pietro. Perché sto me la prendo con Pietro? Non è quello. Sto solamente dicendo che se parlava per Pietro, possono parlare attraverso di noi. e parlano attraverso predicatori imbroglioni, attraverso falsi profeti, parlano, lo dice anche il Vecchio Testamento, Primo Re 22, mostra come gli spiriti del diavolo parlano attraverso i falsi profeti di Acab, Primo Re 22. Quindi attenzione fratelli, dobbiamo riempirci la mente, il cuore, lo spirito, di cosa? Di parola, di Spirito Santo.
Amen.
Se avete problemi, non aspettate un momento, un minuto, cioè, subito pregare per lo Spirito Santo. E dopo, passo secondo, qual è? Memorizzare. Memorizzare non è un rosario, perché la parola si fece carne e si chiama Gesù. Quando la parola cresce dentro di te, è Gesù che cresce dentro di te, che Gesù è la parola. Il rosario non ha niente a che fare con questo, perché il rosario non è la parola, sono chiacchiericci di religiosi. Nel rosario c'è solo uno per miracolo, hanno messo il Padre Nostro, quello è accettabile. Non, neanche quello credo che va ripetuto a pappagallo, però almeno l'ha insegnato Gesù. Quello puoi ripeterlo se vuoi. Ma le altre cretinate no, non voglio offendere nessuno, per l'amor di Dio, non mi scrivete, devi rispettare le altre religioni, le rispettiamo, cerchiamo. Senti, ha letto il Secondo Corinzi 10?
Secondo Corinzi 10? Sì, l'ho letto.
L'hai letto?
Sì.
Ecco, vabbè, allora possiamo chiudere qua, no?
Sì, va bene.
Va bene, abbiamo...
Preghiamo per il fratello A, infatti lo abbiamo messo anche sulla lista di preghiera di oggi.
Sì, fammi pregare per lui, va?
Sì.
Prego io?
Sì.
Caro fratello A, ti voglio bene, Dio ti benedica. Tu scrivi, sento che sto impazzendo perché ho continuato a peccare dopo aver ricevuto lo Spirito Santo. È logico, ricevere lo Spirito Santo non ti ferma dal continuare a peccare. È la messa in pratica. E come uno dice, ho comprato una macchina ma non funziona, non va questa macchina. Ma l'hai provata, hai messo la chiave, hai ingranato la marcia. No, ma la macchina non va.
No, non andrà.
È lo stesso, tu c'è lo Spirito Santo però non vai a evangelizzare.
Oh.
Non ti dà da fare per amare il tuo familiare.
Mm-hmm.
Non studi la Bibbia col cuore. Non piangi lacrime mentre preghi Gesù. Lo preghi così, un rosario dalla nonna. Oh, dobbiamo disperarci. Pentirsi dei peccati. No, mi batto il petto come un fessacchiotto. Ecco, mi batto il petto, guarda qui. Leggi Salmo 51 e piangi sopra quello. Piangiamo. Cosa dice Davide, Salmo 51? Dice, Dio ti prego non togliermi lo Spirito Santo. Se lo divento come la monnezza. E Dio non gliel'ha tolto. Perché? Perché Davide lo ha chiesto. Angela, prendi la parola.
Grazie, Signore. Ti leggo un'altra testimonianza, è da parte di Speranza, che dice, buongiorno fratelli, volevo aggiornarvi sullo stato di salute di Costantino e della mia mamma. Vi ho scritto un paio di settimane fa chiedendo preghiera per Costantino, affetto da tumore alla lingua, e per mia mamma, che ha avuto per due volte un'importante emorragia dal naso. Infatti per ore l'emorragia non si fermava e anche svanita, quindi è stata brutto. Ora voglio dirvi che il Signore ha operato ancora. A Costantino gli hanno tolto la tracheotomia, adesso è a casa, inizia piano piano a mangiare.
Gloria a Dio, ti amiamo Costantino.
I medici sono ottimisti, grazie, lode, onore a te, mio Signore, Dio dell'amore e delle guarigioni.
Bella preghiera, lode e onore a te, mio Signore, Dio dell'amore. Alleluia.
E delle guarigioni.
E delle guarigioni.
Per quanto riguarda la mia mamma, ha tolto il tampone e l'emorragia si è bloccata.
Grazie Gesù.
E ora continuiamo a pregare perché questa non si ripresenti.
Amen.
Grazie Signore, ti amiamo. Grazie per tutto quello che fai per noi, anche se siamo monelli. Il tuo amore è così grande che dopo una sculacciata ci abbracci e ci ami più di prima. Grazie.
Alleluia, alleluia. Amen.
Grazie,
chi scrive?
Speranza.
Speranza.
Sì.
Grazie Gesù.
ti amo, Gesù.
Avanti, angelo, nome di Gesù Cristo, Signore, benedici speranza, Signore.
Amen.
Tre cose durano, 1 Corinzi 13, fede, speranza, carità. La più grande è la carità, l'amore.
Maria Vittoria, pace e bene, cari fratelli, vi devo comunicare a riguardo del dolore toracico che mi durava da 2 settimane, che da martedì non ho più dolore,
alleluia,
sono guarita.
Alleluia.
Gloria a Dio.
Maria Vittoria, lodiamo Dio con te.
Amen.
Alleluia. Angela.
Andiamo alla richiesta di preghiera?
Andiamo, fratelli. Andiamo di corsa che tardi, però vi chiedo di mettere il cuore, che questi fratelli soffrono sul serio, va bene?
Amen.
E la parola dice di soffrire con quelli che soffrono, piangere con quelli che piangono, nel nome di Gesù Cristo.
Amen.
Ok, pronti, fratelli? Chiedo a tutti quanti, per favore, di portare il cuore qua. Lasciate perdere il caffè, il cappuccino, lasciate perdere qualunque cosa. Mettete il cuore, perché nel nome di Gesù Cristo adesso pregheremo per guarigioni, liberazioni, benedizioni, nel nome di Gesù. Non polvere dal cielo per
no,
infinocchiare,
no, no, no,
i fessacchiotti, ma miracoli, guarigioni, liberazioni, nel nome di Gesù. Amen. Angela, andiamo?
Sì.
Chi dimora nel riparo dell'Altissimo riposa all'ombra dell'Onnipotente. Io dico all'Eterno, tu sei il mio rifugio e la mia fortezza, il mio Dio in cui confido. Certo, Egli ti libererà dal laccio dell'uccellatore, dalla peste mortifera. Egli ti coprirà con le sue penne e sotto le sue ali troverai rifugio. Cadranno al tuo fianco e 10.000 alla tua destra, ma a te non si accosterà. Basta che tu osservi con gli occhi e vedrai la retribuzione degli empi, poiché tu hai detto, o Eterno, tu sei il mio rifugio e hai fatto dell'Altissimo il tuo riparo. Non ti accadrà alcun male, né piaga alcuna si accosterà alla tua tenda, poiché Egli comanderà. con lui nell'avversità. Lo libererò e lo glorificherò.
Preghiamo per Veronica,
per guarigione dal cancro al seno,
per Salvatore,
guarigione all'anca e alla schiena,
Naomi,
guarigione da tendinite al braccio e mal di schiena,
Rosaria,
guarigione alla caviglia e anche per unione e serenità nella sua famiglia,
Dario, per suo padre Giuseppe,
tumore allo stomaco, l'intestino che è chiuso, il fegato forse ha delle metastasi, non può mangiare. Preghiamo.
C'è Giuseppe che chiede preghiera per Luciano.
E ha perso suo papà e sta soffrendo.
Per la sua mamma.
Per la mamma di Giuseppe che è allettata e per suo papà per protezione e forza nello spirito.
Per Noemi.
Guarigione dai postumi fisici di un raro morbo.
E anche per lui se stesso.
Per Giuseppe, perché ha detto voglio consacrarmi totalmente al Signore.
Vi chiede preghiera per la Chiesa dello Spirito, per noi.
Che sia unita in un unico pensiero, che possiamo vincere il mondo come la prima Chiesa.
Amen, 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 amen. Poi c'è Santina.
Guarigione agli occhi.
Romina per Anna.
Guarigione da sciatica.
Desiree per il suo papà Luciano.
Guarigione da puntini grossi e rossi sul fondo della schiena.
Amen. Esther per Salvo.
Guarigione da tumore.
E per il marito.
Guarigione e benedizione.
Bruno per la moglie Francesca e per la figlia Giada.
Francesca guarigione dal diabete e ipertensione.
E per
Giada per la ripresa dopo un parto difficile.
E per Bruno.
Per mal di schiena.
Dietmar per Sergio.
Sergio, guarigione dal morbo di Crohn.
Donatella e famiglia.
Contro i pensieri ossessivi, suicidio, panico, problemi di stomaco.
Emanuele per sua sorella.
Febbre, stanchezza e per la sua conversione.
Liberazione per fratello A.
E abbiamo pregato per lui. Liberazione dalle ossessioni di pornografia, perché ha detto che sta andando contro depressioni e problemi mentali.
E per ogni fratello in queste condizioni.
Amen.
Per Raffaella.
Per allontanare ogni spirito di paura e incertezza e poter dormire bene.
Rosaria per sua mamma.
È molto percossa da spiriti immondi.
Per Stefano.
Liberazione dalla depressione.
Gloria chiede preghiere per Micao.
Micao, per fortificarsi nel Signore, non pensare più al suicidio, e Gloria ci ha scritto dicendo che questo ragazzo, Micao, è polacco, da quando legge il Vangelo, da pochi giorni, ha detto non vedo più mostri, sta meglio, che abbiamo pregato per anche la settimana scorsa, quindi sente le preghiere e vi ringrazia, ha detto anche che vi ringrazia per le preghiere.
Rosaria.
Per trovare una casa in affitto e avere pace con i familiari.
Cinzia.
Per il respiro contro gli attacchi del diavolo.
Respira, sorella.
Amen.
Stefania per Vito.
Liberazione dalle tenebre e vera conversione.
Giovanna per i figli, Giovanni e Emanuela.
Liberazione e guarigione dalle malattie, dalla dipendenza dell'alcol.
Alessandra.
Liberazione dal nemico, guarigione agli occhi.
Silvana per suo nipote.
E il nipote si vuole suicidare per amore. In più è ateo, preghiamo per conversione.
Amen. Stefano e sua mamma.
Stefano ha detto pregate per la nostra casa di preghiera nel garage che stiamo aprendo. Mia madre suonerà il tamburello alla gloria di Dio.
Alleluia.
Bellissimo.
Amen. E Marcellina.
Preghiera per l'evangelizzazione che fanno questi giorni a tanti giovani.
Nicoletta, Eugenia, Patrizia.
Protezione fisica e economica.
Maddalena per Luisa e Matteo.
Per superare la crisi matrimoniale.
Amen. Franca per una pecorella.
E sta evangelizzando una pecorella e prega che possa aprire il cuore a Gesù.
Amen. Ed anche per Massimo, Liliana e Nadia, per Alba Marina e Domenico, Paola e Edoardo, Maria Vittoria e Annibale, per Giuseppe, per Speranza, Speranza prega per la mamma, Antonio per Luisa, Monica per Enza, Aldo, Simone. Alleluia Signore, ti benedico Gesù, ti benedico Signore. Signore, nella potenza del tuo Spirito Santo andiamo Alleluia. Contro questi demoni, contro questa malattia, Signore, le leghiamo nel tuo nome prezioso Gesù Cristo. Signore, comandiamo guarigione su queste pecore e comandiamo che il diavolo sia legato. Signore, che ogni tumore, ogni cancro, ogni male sparisca e muoia davanti alla tua parola. Sparite, demoni, nel nome di Gesù Cristo. Signore, prego contro i pensieri ossessivi, il suicidio, il panico e guarigione fisica. Nel nome di Gesù Cristo vengo contro di te, Satana. Togli i tuoi spiriti da queste pecorelle che sono di Gesù, e tu non hai nessun potere su di loro, perché il potere di Cristo ti vince, ti lega ora in questo momento. Preghiamo Signore per liberazione delle pornografie, qualunque altro peccato. Aiuta questi fratelli a tornare in sé e a venire a te con tutto il cuore, liberarsi da pornografia, porno diavoli, nel nome di Gesù Cristo, liberarsi da depressioni, problemi mentali, Signore, paure, da ogni spirito di paura, incertezza, che possono dormire bene, Signore, fratelli che sono attaccati da spiriti immondi, pensieri immondi.
Amen.
Diavoli immondi, vi lego Satanassi, vi lego demoni, preghiamo contro depressione, preghiamo i fratelli possano fortificarsi nel Signore, quelli che il diavolo attacca con pensieri di suicidio, ti sgrido Satana, pensieri di suicidio, andatevene all'inferno, questi fratelli sono liberati. In nome di Gesù, fratelli che hanno problemi per familiare, cercano casa, che la possano trovare. Signore, c'è una sorella che gli manca il respiro. Ti sgrido, Satana.
Amen.
Respira, Cinzia, respira.
Amen.
Per la gloria di Dio.
Amen.
Ad ogni respiro loda il Signore. Ogni respiro loda il Signore e respira meglio e meglio e meglio. Signore, prego i fratelli che vogliono uscire dalle tenebre e chiedono preghiera per quello e chiedono vera conversione. Convertitevi con tutto il cuore, tutta l'anima, tutte le forze in Cristo. Parlo di forze spirituali, non per potenza o forze carnali. Grazie Signore. Signore, pregano, qui ci sono preghiere di liberazione, richieste di liberazione da malattie, dalla dipendenza dell'alcol. Via demoni, vattene, Bacco, il demone dell'alcol, Bacco, ti sgrido, ti lego. Signore, preghiamo, c'è una sorella che chiede guarigioni agli occhi. Occhi, siate benedetti. Siete benedetti e guariti adesso, adesso gli occhi sono guariti, adesso. C'è un ragazzo che vuole suicidarsi per amore. Ti sgrido, Satana, libera queste persone dai falsi amori. Un amore che guida al suicidio è solo satanico. Non è vero amore. Sii liberata, liberato. E sei ateo, apri il cuore a Gesù Cristo. Signore, prego anche per questi fratelli che stanno aprendo un garage, che questo garage invoca la benedizione del Padre su questo garage, sia l'inizio di tanta evangelizzazione. Grazie Signore per la dolce mamma che suonerà il tamburello. Dolce mamma, quanto ti ama Gesù, quanto vi ama tutti quanti. Grazie, grazie. Amen, Signore, nostre benedizioni sono con loro quando loro ti lodano, ti adorano, ti predicano. Signore, le nostre benedizioni sono con loro. Il tuo Spirito è con loro. Nel nome di Gesù Cristo.
Amen.
Alleluia. Nel nome di Gesù. Leghiamo tutti questi spiriti del nemico. Signore, e liberiamo Spirito Santo di benedizione, di amore, benedizioni, guarigioni fisiche, liberazioni spirituali, benedizioni finanziarie. Neutralizziamo le maledizioni finanziarie, apriamo le benedizioni fisiche di guarigione, di liberazione, nel nome di Gesù Cristo. Come tu hai detto in Matteo 18, hai detto: tutto ciò che legherete sulla terra sarà legato in cielo, le benedizioni. Tutto ciò che slegherete, le maledizioni, sarà slegato in cielo. Dobbiamo solo credere. Aiutaci a credere Gesù. Vogliamo credere. Vattene Satana. Nostre menti sono dedicate a Dio. Nostre menti sono consacrate a Dio. Tu Satana non hai posto qui. Non ti vogliamo, ti odiamo. Ti ripudiamo, ti ordiniamo di andartene con le tue bugie, vogliamo solo Gesù Cristo, il Salvatore, la sua benedizione, il suo amore, la sua salvezza, il suo Spirito Santo e tutto questo nel nome di Gesù Cristo. Amen.
Amen.
Alleluia. Angelina, Filippesi 1:6.
Grazie Gesù.
Grazie, fratelli.
1:6. E ho questa fiducia che colui che ha cominciato in voi un'opera buona la condurrà a compimento fino al giorno di Cristo Gesù. Filippesi 1:6.
Il Signore ha cominciato un'opera buona in ciascuno di voi fratelli che soffrite, che il diavolo vi attacca con malattie. L'opera buona si chiama la salvezza di Cristo. E è cominciata. E Lui la condurrà a compimento fino al giorno di Gesù Cristo. E Gesù prese il pane e disse: questo è il mio corpo. Signore, con la preghiera consacrata dei fratelli qui, Signore, questo pane diventa il corpo, non perché siamo cattolici del Papa o perché siamo protestanti di Pinco Pallino, ma perché siamo servi inutili di Gesù Cristo, non perché abbiamo un diploma sputacchiato sulla parete, ma perché amiamo Gesù. Alleluia. Apriamo il cuore a Gesù, alla sua salvezza, alla sua volontà, alla sua parola, alla sua obbedienza, a dargli tutto il cuore, non dico metà, tutto il cuore, non dico 99%, tutto. Tutti diciamo tutto. Ma più forte che non sento. Quasi che ci siamo. Nel nome di Gesù Cristo, tutti i fratelli nel mondo, tutti, dovete dire tutto il cuore a Gesù. E l'amore per i miei familiari, mia moglie, mia famiglia, e di riflesso, riflette da Gesù, ma tutto il cuore è solo a Gesù. Non diamo tutto il cuore a nessuna persona, io non mi fido di me stesso. Nel nome di Gesù, io ho bisogno di Gesù che mi perdoni 70 volte 7 al giorno, non mi fido di me. Alleluia. Allora fratelli, innalziamo il corpo. Ecco Gesù, lo prendiamo, Signore, alla tua gloria, Signore. Ti lodiamo, ti glorifichiamo, ti benediciamo, ti amiamo, ti seguiamo. Non bene, ma almeno stiamo cercando, Signore. Pronti, fratelli? Allora prendiamo il corpo come siamo comandati adesso.
Dell'Altissimo riposa all'ombra dell'Onnipotente. Io dico all'Eterno: tu sei il mio rifugio e la mia fortezza, il mio Dio in cui confido. Certo, Egli ti libererà dal laccio dell'uccellatore, dalla peste mortifera.
Gesù prese il calice e disse: questo è il mio sangue, sangue spirituale, che noi siamo spirito, non sangue carnale, fisico, perché deve andare nel nostro spirito, quindi carne e sangue non possono ereditare il regno di Dio. Sta parlando di spirito, alleluia, si è diventato sangue e corpo grazie alla nostra unione, alla nostra preghiera e all'amore che Gesù ha per noi. E allora alziamo il calice nel nome di Gesù Cristo. Signore, ti amiamo, ti benediciamo, ti desideriamo, ti seguiamo, ti adoriamo, ti vogliamo. Alleluia. Alleluia. Prendiamo tutti insieme, fratelli, prendiamo adesso il sangue. Egli, Gesù Cristo, venne e prese il libro dalla destra di colui che sedeva sul trono, Apocalisse 5:7. E quando ebbe preso il libro, le quattro creature viventi, i 24 anziani, si prostrarono davanti all'agnello, ciascuno con una cetra delle coppe d'oro piena di profumo, che sono le preghiere dei santi. Adesso si cantava un nuovo cantico dicendo: tu sei degno di prendere il libro e di aprire i sigilli, perché sei stato immolato. Hai acquistato a Dio col tuo sangue gente di ogni tribù, lingua, popolo, nazione, e ci hai fatti per il nostro Dio un regno di sacerdoti e regneremo sulla terra. E vidi e udì voci di molti angeli intorno al trono, le creature viventi, gli anziani. Il loro numero era miriadi di miriadi e migliaia di migliaia. Essi dicevano a gran voce: degno è l'agnello che è stato immolato di ricevere potenza, ricchezze, sapienza, forza, onore e gloria e la lode e tutte le creature che sono nel cielo, sulla terra, sotto la terra e nel mare e tutte le cose che sono in essi, udì che dicevano a colui che siede sul trono, all'agnello e all'agnello, siano la lode, l'onore, la gloria e la potenza dei secoli e nei secoli. E le quattro creature viventi dicevano Amen. E gli anziani si prostrarono e adorarono. Alleluia. Gloria a te, Signore Gesù. Noi vogliamo amarti, adorarti, innalzarti adesso, subito, qui, ogni giorno della nostra vita e nelle nostre azioni e fino a che arriviamo in cielo, Signore, dove tu ci assegnerai un luogo. Prego, Signore, prego che sarà vicino a te, Signore. Prego, spero, oso pensare. Ma sia fatta la tua volontà, Signore, è meglio essere, guardiamo alla porta del mio Dio, della casa del mio Dio, che non vivere nelle tende delle ricchezze. Alleluia, preferisco essere l'ultimo nel regno di Dio che il primo nel regno del diavolo, di questo mondo. Alleluia, no? Meglio essere l'ultimo nel regno di Dio che il primo nel regno del diavolo all'inferno. Alleluia.
Grazie, Signore.
Ti amiamo, ti benediciamo.
Gloria a te, Gesù. Amen.
Ti lodiamo, ti cerchiamo. Cerchiamo di servirti male, ma cerchiamo. Siamo servi inutili, ma aiutaci almeno a essere servi. Nome di Gesù Cristo. E gli anziani si prostrarono ed adorarono. Alleluia. Angela, ti do la parola, io ti benedica.
Grazie, Signore.
Io vi benedica, fratelli, noi andiamo. Amen. Poi vi lasciamo in buone mani, però, in mani di Gesù. Amen. Angela.
Amen. Tanto amore, fratelli, tutti, da noi tutti, che vi amiamo, che vi pensiamo, che preghiamo tanto per voi e vi inviamo tante benedizioni. Ciao, fratelli.
Alleluia, 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 alleluia. Amen.
Lo libererò e lo glorificherò. Lo sazierò.